Grazie, fratello Neville. Questa è piuttosto una sorpresa per me. Non dovevo essere qui oggi, ma stasera è la sera della comunione. Dio, stamattina ho pensato che sarei sceso e ho chiamato il fratello Neville e ha detto: ebbene, ora se stai venendo giù, ha detto, perché non ci parli solo per un poco? E ho pensato: ebbene, se scendessi e fosse possibile, non predicherei, ma mi piacerebbe solo parlare un po' alla Chiesa su vicende che, sapete, penso che rafforzerebbero la Chiesa. Siamo appena tornati dal nostro viaggio di caccia autunnale, i fratelli ed io qui, e abbiamo avuto un periodo glorioso. Noi siamo molto grati, tutti noi ci siamo riempiti e abbiamo preso la selvaggina, per cui eravamo a caccia. E il nostro pastore Dio, sappiamo che la carne di cervo è molto, molto buona. E così abbiamo preso un bel cervo. E ho preso un orso e due cervi. E siamo tornati. E questa doveva essere la volta in cui devo parlare di quegli ultimi sette suggelli. E non sono riusciti a preparare la chiesa. E c'è qualcosa che lo ha causato, un ostacolo. Per cui penso che la città ci stia creando difficoltà a motivo dell'inadeguato spazio di parcheggio per il numero delle persone che conterrà la chiesa. Vogliamo che qui venga costruita una nuova chiesa e abbiamo buona parte del denaro già designato e fare una chiesa più grande. Ma quando abbiamo avuto questi servizi, ebbene, comprendete cos'è? È una cosa così pietosa. Le persone attorno ai muri, fuori, sotto la pioggia ed è proprio terribile. E arrivano critiche dai miei amici. Hanno detto: fratello Branham, sembra che loro, il mio amico dottore ha detto, sembra che tu debba prendere qualche locale. Ha detto: sono dispiaciuto quando si passa di là. Un'infermiera mia vicina ha detto: ebbene, sono passata là un mattino alle 5, dovevi esserci, e ha detto la gente si stava già radunando attorno a quella chiesa laggiù alle 5 del mattino. Dovevi esserci alle 9:30, quindi vedete, e lo rende difficile. E vogliamo una chiesa che abbia dello spazio e dove ognuno possa sedersi. E pensiamo di vivere negli ultimi giorni, lo crediamo, che quando dovremmo insegnare alla chiesa di queste cose che si evolvono, le cose che sono state profetizzate, alcune di esse da migliaia di anni. E per almeno 25-30 anni, proprio da questa chiesa, è stato profetizzato che sarebbe avvenuto, ed ora lo abbiamo che sta giungendo a compimento. Quindi dovremmo rinnovare queste cose, ma non abbiamo lo spazio adeguato. Quindi stamattina stavo facendo le mie telefonate, altro ieri, e ne ho ancora un po' da fare oggi pomeriggio e così via. E poi ho avuto delle persone che volevano venire, un giovane amorevole che ha appena avuto un crollo nervoso, un fratello ministro sul campo e molti altri come questo, ed un fratello dalla Norvegia, e abbiamo avuto dei brevi colloqui dietro della stanza sul retro. E ho detto: ebbene, ora usciremo un po'. E il fratello Neville ha detto: ebbene, usciremo e diremo alcune parole per rafforzare un po' la chiesa. Una delle prime cose che voglio dire, ho annotato alcune cose qui sul foglio che volevo dire quando sarei venuto in chiesa. Una cosa che avevo annotato qui era in merito alla morte del nostro cortese fratello Taylor mentre eravamo via. Il fratello Taylor è venuto in questa chiesa per anni e anni. Tutti noi lo conoscevamo, ne sono certo, ma se ci fossero degli estranei qui, era quel prezioso anziano gentiluomo che vi trovava sempre un posto per farvi sedere, il fratello Taylor. Ora, l'ultima volta che l'ho visto, finché non lo rivedrò come giovane uomo, si trovava là alla porta circa 3 o 4 domeniche fa. Disse: mi piacerebbe avere dei libri, fratello Branham, mi piacerebbe distribuire questi libri. Quindi noi, egli, quello che sento dire, aveva il diabete ed è andato in coma e non sapendo di avere il diabete è morto. Non è mai morto, è solo andato a stare con il Signore Gesù. Ed era un fedele e meraviglioso fratello che pensava sempre alle altre persone e la sua gioia era trovare un posto a sedere a qualcuno quando venivano in chiesa. E sapete, forse, quando attraverseremo la sbarra, non sarebbe bello vedere là il fratello Taylor che ci trova un posto a sedere dall'altra parte. Penso, in commemorazione del fratello Taylor, non ero qui per parlarne con il fratello Neville al suo funerale, ma voglio esprimere una parola del mio apprezzamento per la sua vedova, la sorella Taylor. Immagino sia qui da qualche parte stamattina, sia benedetto il suo cuore fedele. Il fratello Taylor un giorno disse, sali e vieni a trovarmi, ho scavato un laghetto lassù, ci ho messo dei pesci, così potresti venire a pescare. Sempre attento a qualcun altro, e c'era qualcuno che era attento a lui, quello era Cristo per dargli la salvezza. Penso ancora in commemorazione per questa Chiesa, mentre si riunisce come un corpo stamattina, alziamoci insieme, chiniamo i capi davanti a Dio. Nostro Padre Celeste, noi come esseri umani stamattina e coloro che vengono in questo luogo di adorazione, la Tua grande mano si è mossa fra noi e ha tolto da noi uno dei nostri preziosi fratelli che amiamo e sappiamo che Tu lo amavi. E tu avevi un motivo per tutto questo, Signore, o non sarebbe avvenuto in questo modo, sapendo che la nostra Bibbia ci dice che tutto coopera per il bene di coloro che amano Dio, ed Egli ti amava. E guardiamo in giro nel mondo e troviamo che la natura in ogni maniera ci dice che il sepolcro non può trattenerlo, perché sulla terra ha servito il proposito che l'hai mandato qui a compiere. Era un buon fratello leale. Lo troviamo nella vita della vita botanica e nella vita del sole che sorge il mattino per darci luce e a metà del giorno diventa di mezza età e poi alla sera muore di nuovo solo per risorgere il mattino dopo fresco e nuovo perché ha servito il proposito di Dio. Vediamo i fiori mentre fioriscono e rendono bella la terra e decorano le sale funerarie ed i luoghi di matrimonio e servono al proposito, aprendo il loro cuore dando liberamente il miele per l'ape e il profumo al passante, la bellezza a chi è in cerca. Dona tutto quello che ha al servizio per Dio, poi china il suo piccolo capo, ma quando arriva la primavera sorge di nuovo perché ha servito il proposito di Dio. Poi di fronte a tutta la natura e la Bibbia, la promessa e lo Spirito Santo, possiamo felicemente gioire nel nostro cuore, sapendo che il nostro fratello Taylor, allo stesso modo, Signore, ha servito il proposito di Dio. E dire che non sorgerebbe di nuovo sarebbe rinnegare la Bibbia, il nostro Dio, ed ogni cosa che Dio ci ha dato da vedere per sapere che c'è una resurrezione. Quindi aspettiamo con ansia il tempo in cui lo vedremo di nuovo, quando sarà giovane ed in salute mai più da essere malato o invecchiato. Benedici la sua preziosa moglie, quella sua leale compagna. Come ci mancheranno a lungo, Signore, mentre li vedevamo andare insieme allo stagno e sedersi là fuori sulle piccole panchine, pescare e parlare, e come erano davvero dei tesori insieme. Ed ora sappiamo che sta arrivando un grande giorno, quando gli eroi della fede marceranno sotto il grande arco del trionfo e gli angeli riempiranno l'aria di inni. Li vedremo di nuovo in quel luogo. Fino ad allora, Signore, dacci coraggio, benedicici e aiutaci. Ci mancherà a lungo il fratello Taylor e tutti quelli che vengono in questa chiesa. Mentre stava alla porta e trovava un posto per quelli che venivano ad ascoltare la parola di Dio, per sedersi comodamente e riposare. L'altro giorno, quando è morto, Signore, ho pregato che anche il grande arcangelo di Dio si trovasse là alla porta per trovargli un posto, Signore, e potesse sedersi, perché sta scritto nella Bibbia: i misericordiosi otterranno misericordia. Finché non lo vedremo, Signore, possano i nostri ricordi continuare ad essere dolci nei nostri cuori fino al giorno in cui ci incontreremo ancora nell'altra terra. Lo chiediamo tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Ci mancherà a lungo, fra gli estranei e così via, che vengono qui in chiesa o nel nostro edificio qui per adorare. Possa la sua anima riposare in pace davanti a Dio fino a quel giorno. Un giorno anche ognuno di noi andrà uno dopo l'altro finché scenderemo così lungo la linea. Noi ora, mentre abbiamo tempo e possiamo, prepariamoci per la venuta di quel tempo, perché non sappiamo quando avverrà. Non sappiamo chi sarà il prossimo. Viviamo così che ogni giorno, se dovessimo morire, se ci avverrà, saremo pronti. Ora, mi piacerebbe fare degli annunci. Ora, presto, probabilmente, forse non ho parlato con gli amministratori da quando sono tornato in merito alla condizione della costruzione della la chiesa qui o di quello che dobbiamo fare in seguito, preparare la nostra chiesa in modo da tenere la riunione. Poi continuerò, perdonatemi, con i sette suggelli e poi le sette coppe e molte cose ancora in cui dovremmo addentrarci subito. Ed ora, la prossima domenica mattina, là dovrò essere a Elizabethtown, Kentucky, con il fratello L.G. Hoover ad un servizio di consacrazione. Ed è per consacrare un nuovo tabernacolo o un tabernacolo che hanno acquistato a Elizabethtown, Kentucky. Proprio lungo la 62, finché arrivate a Elizabethtown, o proprio lungo, intendo la 31, lungo l'autostrada, proprio all'uscita, vi porta a Elizabethtown, è circa un'ora. Sono circa 35-40 miglia laggiù. Penso circa 40 miglia, prendendo la 31 e circa 35 miglia o qualcosa nell'altro modo, lungo l'autostrada. È sulla Mulberry Street. Il servizio di consacrazione. Il fratello Hoover terrà la consueta scuola domenicale alle 10 ed io dovrò predicare il servizio di consacrazione dalle 11 alle 12 questa prossima domenica mattina, l'11 novembre. Sulla bacheca degli annunci, là fuori, c'è la nuova notizia di ciò e sarà al... potete trovare la strada proprio da là. È alla Mulberry Street, o loro danno le indicazioni sul e sulla bacheca degli annunci là all'ingresso della chiesa. Poi a novembre, il 22, io devo essere a Shreveport, Louisiana, il 22, 23, 24, 25 e 26, 5 giorni, penso, a Shreveport, Louisiana, al Tabernacolo Live e con il fratello Moore. celebrano il loro giubileo d'oro. La benedizione pentecostale scesa a Shreveport, Louisiana, 50 anni fa, il 22 di questo mese, 50 anni, il primo messaggio pentecostale è stato predicato e scese lo Spirito Santo in Louisiana e hanno un memoriale per quello. E questo è il giubileo d'oro. E dovrò parlare a questo giubileo cinque sere con il fratello Moore a Shreveport, il Tabernacolo Live. Se avete degli amici là nelle vicinanze, ebbene, a cui volete scrivere o qualcosa, saremo felici di averli. E dite loro proprio delle imminenti riunioni. Ed il Tabernacolo Life, se qualcuno è mai stato là con il fratello Moore, è un uomo meraviglioso. E c'è un meraviglioso gruppo di persone, quei cari meridionali, e voi non riuscite affatto a superarli? E quindi il Tabernacolo Life, chiunque attorno a Shreveport può dirvi dove si trova. Shreveport ha circa 200.000 persone ed è una bella città e molti alloggi. Quindi, ed il Tabernacolo è un tabernacolo grande, un tabernacolo molto grande, ha piani superiori e balconate e piano terra e poi un piano sopra a quello e c'è proprio molto spazio. E proprio giusto di fronte all'auditorio cittadino che offre 5.000 posti a sedere, proprio come attraversare la strada qui verso l'auditorio cittadino. E il reverendo Jack T. Moore, o anche il Tabernacolo Life a Shreveport, Louisiana. Quello inizia il 22, quello sarà da giovedì a domenica, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 4 giorni invece di 5, mi dispiace, che è il 22, 23, 24 e 25, penso che sia in questo modo di novembre. E poi allora scopriremo in merito quello che abbiamo fatto qui, in merito alla Chiesa, per scoprire quanto è progredita la Chiesa nell'avanzamento dell'edificio. Gli appaltatori ci dicono che possono disporre di abbastanza uomini, al punto che in 10 giorni possono disporla in modo che possiamo entrarci, vedete, proprio velocemente. E stanno solo aspettando che firmi il municipio, sapete, e dobbiamo avere una certa quantità di spazio per parcheggiare e una certa quantità di questo e bisogna addentrarsi in molta burocrazia per iniziare a costruire qualcosa, ma mi piacerebbe cominciare la chiesa prima di tornare di nuovo sul campo. Ora ho una chiamata per la Tanganyika, l'Uganda, e per quei luoghi Joseph ha disposto le riunioni per iniziare a febbraio. E ieri quando sono entrato, c'erano alcuni fratelli e la sorella Toms e altri da oltreoceano erano arrivati e avevano, ho trovato un appunto sulla mia porta, o un invito da un'associazione giù in Sudafrica. Quindi sto per scrivere a loro per scoprire proprio cosa può essere fatto. Forse mentre sarò a quel punto posso scendere in Sudafrica, forse nell'ultima parte di febbraio e marzo, durante quel periodo. E speriamo di avere la Chiesa costruita, così da poter portare queste epoche della Chiesa prima che inizi l'inverno, se possibile, se non lo farò, o quando dovrò tornare da là, se il Signore Gesù tarderà. Stavo ascoltando ieri, quando stavo prendendo, credo fosse l'altro ieri, di una registrazione. Pensavo di averla ascoltata qui stamattina. Qualche caro fratello meridionale aveva sua madre, era venuta nella riunione, aveva un tumore maligno al seno ed era adombrata a morte. E lo Spirito Santo, in una delle riunioni recenti a Sutter Pines, credo fosse, o da qualche parte, le disse del suo tumore maligno e chi lei era e da dove veniva. E disse che aveva un figlio che si era sviato e avrebbe avuto un incidente e sarebbe stato accusato di omicidio e molte cose simili. E questo tizio successe tutto proprio in quel modo. E il suo tumore maligno o escrescenza maligna, piuttosto, la lasciò, la quale è un'escrescenza maligna, è un cancro, sapete? Quindi poi ciò la lasciò, e il ragazzo fu accusato di omicidio, e tutto proprio nel modo in cui lo disse lo Spirito Santo. E lui fu ricondotto a Cristo di nuovo, e lui fece una registrazione di ciò, e io l'ho sentita. Vi è piaciuta quella piccola parlata meridionale? Disse, qua giù nella Carolina del Nord, disse, oh, mi piace proprio questo, quelle care persone meridionali. E lui aveva, il Signore continuò proprio a benedirlo. Disse, so che dici che non predichi la dottrina, fratello Branham, solo alla tua congregazione. Disse, noi siamo parte della tua congregazione. Quindi quello è stato carino da parte sua dire quello. Ed ora c'è una foto, penso forse sia sulla bacheca degli annunci stamattina, se non c'è Billy ce la metterà. Molte delle volte è stato detto quando ho cominciato a predicare all'inizio che dicevano, tu immagini soltanto, fratello Branham, di vedere quella luce, quella luce. Ci sono probabilmente, sì e no, e potrebbero essere rimasti qui alcuni veterani che ricordano in passato, prima che fosse mai stata presa una foto di essa. C'è qualcuno qui che si ricorda di me affermarlo proprio molto tempo fa? Guardate, solo 4 o 5 mani circa. La sorella Spencer qui, e il fratello e la sorella Slaughter, e il fratello qui, e il fratello là. Sono rimasti più o meno solo 5 o 6 veterani. Ebbene, ora dopo un po', l'occhio meccanico di quella macchina fotografica ha scattato quella foto. Così è finita a Washington, D.C., ed è passata dagli esaminatori ed è tornata. Nessuna doppia esposizione, né altro. Disse, la luce ha colpito le lenti. Questo è George G. Lacy. C'è il suo nome firmato, vedete? Ebbene, allora, molte volte sentite che guardo fuori e dico, c'è un'ombra oscura su questa persona, è adombrata a morte. Quanti mi hanno sentito affermarlo? Molte volte, vedete? Molte volte. Bene, è avvenuto che la macchina fotografica l'abbia ripresa, quindi ce l'abbiamo qui. La signora che era venuta da una sorella e le aveva detto nella riunione in Carolina, dove abbiamo tenuto una riunione meravigliosa a South Pines, e là la signora stava morendo di cancro ad entrambi i seni, e i dottori l'avevano abbandonata a morire. E la signora si chinò e le fece la fotografia proprio mentre le dicevo chi lei era e da dove veniva. E dissi, c'è un'ombra oscura sopra di te, sei adombrata a morte. E la signora scattò la foto proprio di questo ed è là sull'occhio meccanico della macchina fotografica, ha preso l'ombra della morte. Se qualcuno di voi ha visto i 10 comandamenti e ha visto l'angelo della morte, come si è introdotta quell'ombra oscura dall'aspetto tenebroso? Essa è su questa foto e penso sia ora sulla bacheca degli annunci. Se non c'è, Billy può sentirmi. Ebbene, fategliela mettere sulla bacheca degli annunci. E c'è una freccia puntata verso la persona. E la persona, l'ombra, lasciò la donna e fu guarita miracolosamente. Ma c'è come un cappuccio, un fumo oscuro che si riunì attorno e incappucciò la signora. E appesa a quel cancro così, venendo da là, certamente, è l'ombra in cui si riversa anche la morte proveniente dal cancro. Ebbene, non importa quanto cercate di dire la verità alle persone, ci sarà qualcuno che sarà sospettoso che non sia la verità. E se voi dite sempre la verità, allora sapete di essere nel giusto. Ho un amico che è un mandriano su all'ovest e la salvaguardia ha pagato circa $4,000 per una motoslitta per contare i capi di alci che erano rimasti oltre la valle Troublesome. Il signore Jeveres, che è stato qui nella chiesa, l'ho portato a Cristo, un ateo totale. E mi avete sentito raccontare la storia del nostro cavalcare insieme e non credeva in niente se non le etiche di Darwin. E quel bambino nato da una vergine era un'assurdità e ci siamo accampati l'altra notte proprio dove ha accettato Cristo. E quindi quest'uomo parlò a loro, disse: ora non dovete comprare quell'automobile, quella motoslitta. Disse: vi dirò esattamente quante alci ci sono lassù. Disse: ce ne sono 19. Disse: ce n'erano 21 e io ne ho uccise due. E stava parlando al guardia caccia: non se ne deve uccidere che una. Così disse: ce n'erano 21 e ne ho uccise due, ne rimangono 19. E disse: sì, Jeff, so che ne hai uccise due. E gli disse: l'ho fatto. Ebbene, presero quella motoslitta, salirono lassù. C'erano 19 capi d'alce. Disse: Billy, di ad un uomo proprio la verità, non ci crederà. Quindi è più o meno il modo in cui avviene. Potete dire la verità alle persone, tuttavia loro c'è stata così tanta incomprensione e mentire in merito alle cose al punto che loro non credono che state dicendo la verità quando dite loro la verità. Vedete? Ma siamo così grati di avere un Padre celeste che conferma quella verità con una conferma. È vero. Quindi, poi, se questo fosse il mio ultimo giorno sulla Terra, anche la ricerca scientifica e le prove hanno dimostrato che ho detto la verità in merito a queste cose. È così. È la verità. Quindi probabilmente sarà sulla bacheca degli annunci. Billy, sei là nella stanza. Ce l'hai in mano la foto? Se ce l'hai, ebbene, portala qui. Puoi metterla quassù. Probabilmente la vedranno. Ebbene, non so. Dovrebbe esserci una luce sulla bacheca. Ed ecco la foto, proprio qui. Immagino che non riuscite a vederla, ma proprio qui potete vedere quel cappuccio dell'ombra della morte sopra il capo di quella donna. E qui c'è la recensione in merito, qui dietro, dove la donna ha scattato la foto e per vedere se effettivamente è apparsa. Ed eccolo là, sopra là, è un cappuccio dell'ombra della morte. Vedi la donna, quella proprio là. L'hai visto, immagino, fratello Neville, non è vero? Uh-huh. Quindi Billy probabilmente la metterà sulla bacheca degli annunci. Se vorrai, Billy, vieni, prendila e portala davanti all'ingresso e mettila sulla bacheca, così tutti possono vederla mentre usciranno. Lui o Doc, uno dei due. Ora pensavo forse che potesse apparire abbastanza chiaramente da farvelo vedere, ma c'è troppo buio per quel tipo di foto, ma la porterà là fuori così potete vederla mentre si esce. Ora ricordate tutti gli annunci. Ed ora stamattina pensavo che forse avremmo parlato un po' su qualcosa per incoraggiare la Chiesa, qualcosa che vi offrisse di più. Cosa hai detto? Sì, Doc, se vuoi, potrebbe andar bene. Voglio usare questo qui. Alcuni di loro non avevano da accenderlo la scorsa settimana, così abbiamo pensato che forse avrebbe reso un po' meglio per oggi. Volevo parlare in merito perché si riferiva a un sogno che ha avuto una sorella. Mi chiedo se la sorella Shepherd è in chiesa stamattina. L'ho incontrata l'altra sera e la prima volta in cui ho visto la donna, effettivamente non sapevo neanche chi fosse. C'è? Immagino non ci sia. Sì, ti dispiacerebbe, sarebbe una cosa fuori luogo se mi riferissi a quel sogno, sorella Shepherd. Non ti dispiacerebbe, vero? Bene, va bene. E prima di avvicinarci a quello, ora chiniamo di nuovo i capi. Benevolo Padre Celeste, diamo a te lode per tutta la tua bontà e misericordia. Ed ora acquietaci, Signore, affinché potremo studiare la parola del vivente Dio mentre essa ci arriva tramite visione e viene confermata dallo Spirito Santo, sostenuta dalla Bibbia. Quindi preghiamo che tu ci darai comprensione affinché potremo sapere cosa fare in questi ultimi giorni mentre vediamo le potenze malvagie stabilirsi ora attorno a noi. La battaglia finale sta proprio per essere combattuta. Aiutaci, Signore, come veri guerrieri forti, lasciaci tenere alto lo scudo della fede con la parola di Dio, la spada e avanzare nel nome di Gesù. Amen. Ora, pensando di mandare avanti una battaglia come una battaglia disposta in schieramenti, pronti ad entrare in azione, una vera battaglia per combattere il combattimento della fede. La sorella Shepherd qui e il fratello Shepherd, che sono dei nostri amici molto gentili e che vengono in questo tabernacolo e sono dei preziosi figli di Dio. E questa sorella Shepherd, quando stavo raccogliendo la mia posta, il genere a cui può rispondere Billy, giusto qualcuno che dice, mandami un certo numero di stoffe di preghiera, e io prego su di esse, lui semplicemente risponde loro, ma quando è una lettera personale, devo rispondere io stesso, vedete? Quindi raccolgo la mia posta personale e così la stavo portando a casa. E stavo leggendo là dentro, diceva dalla sorella Shepherd, ed era un sogno che lei aveva avuto di qualche mese fa. E non aveva mai potuto capirlo proprio bene fino a due o tre domeniche fa, quando ho insegnato su queste sette epoche della Chiesa e i sette frutti, seconda Pietro, come sia necessario, seconda Pietro 1, aggiungere alla nostra fede. Vedete, la prima come fondamento è la fede. Secondo, aggiungete alla vostra fede virtù. Alla vostra virtù, conoscenza, dalla conoscenza la temperanza, dalla temperanza pazienza, alla pazienza bontà, e dalla bontà carità fraterna, amor fraterno, e poi amore, che è la pietra della vetta. Sette di quelle cose, sette epoche della Chiesa, vedete, e sette stelle delle epoche della Chiesa, e tutto ciò è temprato insieme dallo Spirito Santo. Ora, ecco cosa serve per diventare un servitore di Cristo. Cristo edifica la sua Chiesa in sette epoche della Chiesa, la sua sposa, una persona, una donna, Chiesa, sette epoche della Chiesa costituiscono e formano la sposa. Alcuni da questa epoca e alcuni da quell'epoca e alcuni da quell'epoca e tutti insieme e prende la forma come di una piramide. Come Enoch, che crediamo, costruì le piramidi e la pietra di coronamento non è mai stata messa sopra di esse, perché la pietra della vetta fu rigettata. E ora abbiamo preso, non come dottrina, ma come per capire, solo per la Chiesa, qui. Poiché queste, Dio si rende perfetto in tre, si rende perfetto in Padre, Figlio, Spirito Santo, tre uffici di un unico Dio. Si rende perfetto in giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, diventa perfetto le opere della grazia. Si rende perfetto in tre venute, la prima volta per redimere la sua sposa, la seconda volta per ricevere la sua sposa, la terza volta nel millennio con la sua sposa. E tutto è reso perfetto nei tre, e sette è il numero dell'adorazione di Dio. Dio è adorato nel sette, completo, ora perfezionato e completo. E la cosa strana era, non per introdurre questo, ma solo per mostrarvi, l'ultimo cervo che ho preso aveva 5 punte da una parte e 3 dall'altra. Vedete, grazia e perfezione. Ora notate su questo che Cristo, Dio, scrisse 3 Bibbie. La prima Bibbia era nel cielo, chiamata lo Zodiaco. Ora, se non conoscete il libro di Giobbe, dimenticatevene proprio, perché poiché Giobbe è quello che lo spiega, come alzò lo sguardo e chiamò quelle cose nel cielo. E notate nello Zodiaco con cosa iniziò? La prima cosa nello Zodiaco è la Vergine, l'ultima cosa nello Zodiaco è il segno del Leone, la prima venuta di Cristo tramite la Vergine, la seconda venuta il segno del Leone, il Leone della tribù di Giuda. Poi Enoch completò nel suo giorno, o in passato in quel giorno, la piramide. E si dovrebbe, certamente non abbiamo tempo per dargli un contesto e mostrare come quella piramide sale attraverso le camere e così via. Essa parla proprio precisamente del tempo della fine attuale. Ora sono nella camera del re con le misurazioni. Ma la pietra della vetta non è mai stata messa sulla piramide, e quella è posta perfettamente in modo architettonico o nell'opera muraria, al punto che anche la piccola sottile lama del rasoio non sanno neanche come l'abbiano mai costruita, non lo comprendono. Neanche la lama di un rasoio potrebbe fendere la parte dove ci dovrebbe essere la malta, e non c'è malta in essa, è assemblata proprio perfetta. Quindi ecco cosa avviene quando Cristo e la Chiesa diventano uno. Non c'è malta in mezzo, non c'è niente in mezzo, solo Dio e la persona. Dio, Cristo e la persona. Ora, ma la pietra della vetta non l'hanno mai trovata. Conoscete la pietra di Scone che hanno in Inghilterra per consacrare il re o per incoronarli e così via, ma la pietra della vetta, notate sulla banconota da un dollaro americano, vedrete se sulla banconota da un dollaro americano, da un lato, il lato sinistro è il suggello americano, un'aquila con delle lance nella mano, nel secondo lato, questo è chiamato il suggello degli Stati Uniti, ma sul lato successivo c'è la piramide e sopra di essa un grande occhio e qui sotto dice il grande suggello. Perché sarebbe il grande suggello in questa nazione, anche sopra il suggello della nostra nazione? Vedete, non importa quello che mai fate, Dio lo fa parlare proprio lo stesso. Vedete, egli fa sì che il peccatore ne parli, egli fa sì che la nazione ne parli. Tutto deve parlare di lui, che voi vogliate crederlo meno, esso è proprio là. Ora notate, in quello c'è un occhio, l'occhio di Dio, e poiché quella copertura non era apparsa il suggello della vetta, perché esso fu rigettato, il quale era il figlio di Dio, la pietra angolare dell'edificio, il suggello della vetta della piramide e tutto questo. Ora sono, non mi piace, a volte registrano queste cose ed esce fra i fratelli nelle chiese di altre chiese, e quando lo fanno poi i fratelli a volte hanno l'impressione sbagliata che sto dicendo qualcosa in merito ai fratelli. Ma non lo sto facendo. Io, se solo poteste ascoltare e comprendere, vedete, non sto parlando contro qualche fratello, perché quello non si addice a dei fratelli, parlare uno contro l'altro. Dovremmo parlare uno a favore dell'altro, non uno contro l'altro. Ma quando a volte parlo di una certa organizzazione come la presbiteriana, metodista o così via, dicono, vedete, credete, lui è contro ciò. Non sono contro il fratello là dentro o la sorella là dentro. Il sistema che separa la fratellanza è ciò contro cui parlo. I figli di Dio sono una famiglia e non gruppi diversi. E alcuni di loro dicono: non avrò niente a che fare con ciò perché sono presbiteriani e io sono metodista. Vedete? Ora, non è quello, vedete? È il sistema di quell'organizzazione che spezza quella fratellanza. Vedete? Ora, quello, come ho detto, se steste scendendo il fiume in una vecchia barca dall'aspetto trascurato, cercaste di passare le cascate, io so che non funzionerà, ebbene, allora non sto sgridando voi, sto cercando di farvi uscire da quella barca, vedete? Perché è la barca che sarà infranta e rimarrete da soli nell'acqua, quindi non è il fratello nella barca. Ma sto gridando al fratello per mostrargli quello che sta per avvenire. Ebbene, tutti questi sistemi che gli uomini hanno creato nelle loro scoperte devono spezzarsi, è tutto. Devono arrivare, dobbiamo venire nell'unità verso la fratellanza. Quello è stato il mio proposito di vita, di cercare di unire e non spezzare un'organizzazione, ma che depongano le loro idee e siano fratelli per ogni cristiano nato di nuovo. Vedete? Quella è l'idea. Ecco dove mi sono trovato. Ebbene, ora, se i fratelli lo noteranno, io... Molti dei nostri fratelli, anche nei nostri ranghi del pieno Vangelo, non credono che i battisti, i metodisti, i luterani e altri abbiano una possibilità. Ma ora potrebbero avere ragione, ma non sono d'accordo con quello. Credo che l'epoca qui, dell'epoca luterana in quest'epoca qui, che era chiamata, credo, l'epoca di Sardi, e poi l'epoca di Filadelfia per i metodisti, e poi l'epoca di Laodicea pentecostale. Credo che siano quelle epoche, e Dio in ognuna di quelle epoche ha preso un popolo eletto, e in quello, come dice Ebrei 11, che loro senza di noi non sono resi perfetti, vedete? Ma ora la Chiesa è venuta da questo, giungendo sempre in una minoranza finché sia nell'epoca pentecostale. Ora dico questo per il motivo che possiate avere un'idea su quello che ha sognato la sorella, e il suo sogno di certo è comparabile a quello che ho insegnato. Ora notate qui, ora tutte queste cose che prima Pietro, il sesto e il settimo versetto vi dice, portati dalla vostra fede, quella è prima. Ora dico che le persone dichiarano di avere queste virtù senza essere neanche nati di nuovo. E credo di aver fatto un commento rude e aver detto è come un merlo che cerca di mettersi delle piume di pavone e rendersi un pavone. Non può farlo. Deve esserci una piuma naturale che cresce da lui. Il suo interno deve far crescere quella piuma. E sono sempre stato accusato di essere duro con le nostre sorelle riguardo il portare i capelli tagliati e il trucco su tutta la faccia e altro. Sono sempre stato accusato di essere duro con le nostre sorelle. Non è che io abbia qualcosa contro quello. Non dico che la donna non sia una brava donna, che sia una donna di strada o qualcosa del genere. Quella non è la mia attitudine. Ma si tratta di questo. Quando lei mette tanto artificiale all'esterno, mostra che c'è molto di artificiale all'interno, vedete? Dove dovrebbe essere piena di Cristo. Perché l'esterno esprime sempre quello che c'è all'interno. Dai loro frutti li riconoscerete, vedete? E dove dovrebbe esserci Cristo là dentro è l'interessamento per Dio, è l'interessamento per altre cose invece di così tanto sfoggio artificiale. E sapete, ciglia verdi e un aspetto inumano e tutto quel genere di cose, io non approvo proprio questo e non credo neanche che la Bibbia lo approvi, quindi mi piace essere proprio quello che siamo. Notate ora, se lei non ha fatto unghie e vuole metterne alcune, se non ha alcun dente ne ha bisogno, non ha un braccio e ce n'è di bisogno, non ha capelli e ne ha bisogno, non ha queste cose, quello è diverso. Ma quando vi togliete i vostri veri denti sani, perché non sono proprio così lucidi come dovrebbero essere, allora agite erroneamente. Se avete i capelli rossi, e solo perché li volete neri, e scendete qui e li colorate di nero, agite erroneamente? Sì, la penso così. Ma la cosa principale, non c'è scrittura per quello. Solo tagliarsi i capelli, c'è una scrittura per quello, sì. Ha in abbondanza di questo, quindi vogliamo essere sicuri che sia giusto. Ora la nostra sorella nel sognare ha sognato che lei, ebbene, all'inizio era disturbata. A cosa serve andare avanti e cercare di lottare per la vita se Dio ci richiede di ricevere lo Spirito Santo e non lo abbiamo? Ora non penso, forse lo stanno registrando, ma se loro non, se lo registrano è solo per la Chiesa, vedete? Ora, e se qualche fratello ne verrà in possesso e sentirai la mia voce, fratello, su questo ricorda, sto insegnando solo alla mia Chiesa. Tu, sempre, prima della tua congregazione, esamina i nastri e se non vuoi che la tua congregazione li ascolti, non farglieli ascoltare. Ma sto solo cercando di parlare a questo piccolo gruppo qui che il fratello Neville ed io, mediante lo Spirito Santo, stiamo cercando di ministrare e insegnare a loro. Ora, ci sono alcune di queste cose con cui potresti essere terribilmente in disaccordo, quindi se ci sono, proprio come ho detto sempre, in merito al mangiare il pollo fritto. Quando trovi un osso, non getti via il pollo, getti via l'osso, quindi fallo sempre. Mangiando una torta di ciliegie e trovi un nocciolo, non getteresti via la torta, getti via solo il nocciolo, quindi tu fai la stessa cosa ascoltando questo. Ora, io credo che la ragione per cui c'è così tanta confusione oggi in merito allo Spirito Santo è a motivo che non viene insegnato correttamente. Credo che il battesimo sia insegnato e dire solo il battesimo. Ma poi sarebbe come dire un'automobile. Ma ora ci sono diversi meccanici in questa chiesa e non so niente in merito. Quindi se faccio un errore, fratelli, sono... Ricordate, non sono un meccanico. Ci devono essere bobine e prese, ponti e valvole e tutto il resto. Quello forma l'automobile. E quando parlate del battesimo dello Spirito Santo, c'è molto più che si accompagna a quello. Vedete? C'è molto più che si accompagna a quello. Ed ecco cosa penso che Dio stia dimostrando. Lo Spirito Santo è qui. Vedete? Ora Pietro disse prima fede. Ora osservatelo molto attentamente ora. Insegneremo questo per alcuni minuti. Fede. Ora è il vostro inizio. E aggiungete alla vostra fede virtù. Alla virtù sapienza. Alla sapienza temperanza. Alla temperanza pazienza. Alla pazienza bontà. Alla bontà l'amore fraterno. Amore fraterno. E poi amore. E chiunque sa che l'amore è Dio. Dio è amore, vedete? Ora poi quello da questo, e poi portando questo nelle sette epoche della Chiesa. Dio sta edificando nelle sette epoche della Chiesa una sposa per Cristo attraverso quella di Filadelfia, Tiatiri e Pergamo e Smirne ed Efeso. Un'epoca della Chiesa che Gesù disse se lo sposo venisse nella prima veglia o la settima veglia, tutte queste vergini si sveglierebbero. Lo furono svegliate le vergini di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Lo avete notato? Fu la settima epoca che, quando egli venne, svegliò quelle vergini addormentate. Quello le porta tutte dritte indietro qui, vedete? Perché in questo, attraverso gli anni, le epoche, egli ha edificato una sposa, ha fatto nascere una sposa generata sulla terra per Cristo. E allo stesso modo in cui egli genera questa sposa, egli ha generato degli individui. Ora, Sto dando un contesto a questo, in modo che vedrete quando verrà raccontato il sogno della sorella. Ora, queste cose qui devono assolutamente essere nel cristiano prima che mai lo Spirito Santo li suggelli, prima che questo scenda sulla cima e formi un'unità completa. Ora, il sogno della nostra sorella, ora. Lei era preoccupata di avere o meno lo Spirito Santo quando si sdraiò sopra il divano letto dove suo marito stava leggendo un giornale e ha dei bambini, come ho io, e fanno sempre rumore e altro. E così in questo lei si addormentò per circa 10 minuti o 15 e sognò e non lo poteva comprendere o metterlo tutto insieme da quasi un anno, finché non è stato insegnato questo messaggio. Poi, mentre lo stavo insegnando, le tornò tutto in mente. E sognò che stava pregando, stava camminando per la stanza prima di sognare e si torceva le mani e pensava: Signore, ho lo Spirito Santo, puoi dimostrarmelo. Alcuni dicono a motivo che ho acclamato, o alcuni hanno detto perché ho parlato in lingue, e crediamo in tutto quello, ma ce l'ho davvero? Credo in tutte quelle cose, quelle virtù, parlare in lingue, acclamare e ogni tipo di dimostrazione, credo in ogni parte di ciò, ma se c'è senza questo, c'è qualcosa che non va, vedete? Ora vedete voi avete un guscio. Notate, e lei era preoccupata in merito a ciò, così si sdraiò sopra il divano letto dove suo marito stava leggendo e si addormentò e sognò di essere su un monte. E su questo monte, il migliore, non ho il foglio davanti a me, ma penso sia così, sognò di aver visto un contenitore di roccia come una struttura a posto proprio sulla cima di questo monte, e suo marito era appena dietro di lei. E vide un uomo grande che stava là con addosso vestiti da lavoro, le maniche arrotolate che versava l'acqua più pura che lei avesse mai visto e la versava in questa scatola, questo contenitore di roccia posto sulla cima del monte. E il contenitore di roccia non tratteneva l'acqua e scorreva proprio fuori da là e faceva proprio venire a galla tutti i rifiuti e i legni e tutto là dentro e lo faceva venire a galla e scorreva giù dal monte e scorreva sui suoi piedi e lei si trovava proprio in mezzo a quella roba, solo che non le si attaccava. E poi lei chiese perché il contenitore non la tratteneva e l'uomo disse: quella non è acqua, quello è lo Spirito Santo, e disse: niente lo tratterrà. E disse, poi lui tornò e prese un altro grande secchio ed era pieno di miele e versò là dentro il miele, disse: ora conterrà questo. E lei pensava che il contenitore era un contenitore di roccia, sarebbe esploso e avrebbe fatto uscire il miele, ma non lo fece. Alla fine rimase unita e lo contenne. Lei si girò e scese dal monte, scendendo dal monte arrivò ai piedi del monte e guardò indietro. Vide 5 ruscelli di quest'acqua pura, cristallina, non contaminata dalle cose che aveva attraversato, ancora pura e chiara, che scendeva rapidamente. Poi rallentò, poi quasi svanendo, e lei si chiedeva se i 5 ruscelli avrebbero mai raggiunto i piedi del monte, e si svegliò. Penso sia più o meno abbastanza corretto, non è vero, sorella Shepherd? Ora, neanche il tempo di prendere la lettera e aprirla, prima di leggerla, vidi il suo sogno. Ecco come vengono interpretati i sogni. Ora, molti di voi sono venuti da me con sogni e mi dicono cose in merito a sogni, io dico, aspetta un minuto, non me l'hai raccontato tutto, vedete? E torno e lo riprendo. Allora, se non potete dirmi cosa avete sognato, come saprete se l'interpretazione è giusto o meno? Vedete? Dovete farlo, dovete vedere il sogno. Una visione deve mostrare il sogno. E quando vedete il sogno che ha sognato la persona e potete dirlo a loro prima che loro lo dicono a voi, allora conoscete l'interpretazione. Ebbene, credo sia anche nella scrittura. Daniele, una volta, non era giusto? Disse, sì, credo che proprio allora mi sia capitato di pensarci, vedete? Ma capite sempre il sogno? Ora, se l'interpretazione è giusta. Una persona inizia a raccontarvi un sogno, potete proprio fermarli e dire, aspetta un minuto, ed era così e così. Era così e così più così e così. E poi dite, quello è esattamente giusto, vedete? Un uomo l'altro giorno cercava di raccontarmi un sogno che aveva sognato. Disse, ebbene, dissi, ora, fratello, perché hai lasciato fuori quell'altra parte? Lui disse, quale altra parte? Dissi, hai sognato che gettavi in aria una pietra e io le sparavo e me ne entrava un po' nell'occhio. Disse, è esattamente la verità, fratello Branham. E ieri ne hanno tolto l'ultima parte di esso. Quindi, eccovi. Vedete, perché non raccontate la verità di ciò, ma vedete, essa si rivela sempre. Quello che dice il vostro sogno, quello che avete sognato, allora sapete che è giusto. Ora, ecco l'interpretazione del suo sogno. Lei era preoccupata in merito allo Spirito Santo. Ora, al punto che lei vide il contenitore sulla cima del monte, era roccia. Il contenitore di roccia è roccia, confessione. Ora, come disse Gesù nella scrittura, egli disse, Pietro disse, chi disse Gesù, chi dice all'uomo che io, il figlio dell'uomo, sono? Uno dice che tu sei Elia e Mosè e così via. Ed egli disse, ma voi chi dite che io sono? Egli disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora, alcune persone ora dicono, la Chiesa Cattolica dice, la Chiesa Cattolica Romana dice, che la sua con quello che era la roccia, che Gesù disse, su queste rocce edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Essi dissero era su Pietro e Pietro era quella roccia perché Pietro significa piccola pietra. Su questa piccola pietra edificherò la mia chiesa e su Pietro loro, la successione apostolica, costruirono la chiesa. Poi la chiesa protestante dice, quello è sbagliato, quello, egli edificò la chiesa su se stesso. Ora, non per non essere d'accordo, ma io, secondo il mio modo di vedere, sono entrambi sbagliati, perché non la edifico mai su Pietro, non la edifico nemmeno su se stesso, ma è sulla rivelazione di Pietro di chi egli era, vedete? Chi dice l'uomo che io, il figlio dell'uomo? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Benedetto sei, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, qualche seminario. Vedete, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. Tu sei Pietro, su questa pietra della confessione, su questa rivelazione, io edificherò la mia chiesa. E quello è stato ogni epoca della chiesa, ha avuto quella confessione della roccia fino a questa confessione della roccia di Laodicea. E ora non potete creare una chiesa santa. Non c'è una tale cosa come una chiesa santa o una santa organizzazione. Lo Spirito Santo può essere predicato dentro di essa, ma là dentro trovate il bene e il male, rinnegati, indifferenti e tutto il resto. Così un'organizzazione non lo conterrà. Non potete dire, noi lo abbiamo, nessuno degli altri ce l'ha. No, Signore, lo Spirito Santo viene versato sugli individui. È l'individuo. Così, quindi, la roccia, la chiesa pentecostale dell'ultimo giorno che ha ricevuto lo Spirito Santo, lo fecero al principio, sempre lungo le epoche, hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma non nella misura in cui ce l'hanno ora, perché è una restaurazione del principio. Come prendiamo i candelabri, Alfa e Omega, briga, come hanno acceso la prima candela, è salita sempre di più ed è diventata sempre più fioca, poi è tornata, vedete, la prima e l'ultima e così via. Ora, ma in questa epoca della Chiesa il messaggio viene riversato nella Chiesa, ma il corpo della Chiesa, esso stesso, del tutto come il questo tabernacolo, diremo, che è dove lei viene in Chiesa, questo tabernacolo non è un tabernacolo dello Spirito Santo, non c'è una tale cosa. Gli individui che vengono in questa chiesa sono tabernacoli dello Spirito Santo? Loro sono tabernacoli che contengono lo Spirito Santo, ma non la chiesa nel corpo, in un gruppo, quindi esso scorre fuori. Ma cosa? Quest'uomo che versava l'acqua, il messaggero per la chiesa, versava il messaggio nella chiesa. Ma cosa stava facendo l'acqua? Essa faceva ribollire fuori tutti i rifiuti che c'erano dentro. Ecco cosa fa lo Spirito Santo. Lo fa ribollire. Ora, il miele rappresentava l'amore fraterno, che è questa epoca. Ho appena finito di dire, vedete, dell'amore fraterno, l'epoca in cui viviamo ora. Ora, voi potreste dire, guarda, a me di certo non piace il fratello Neville, oppure a me di certo non piace il fratello Jones, non mi piace il fratello tal dei tali, qualcosa del genere. Ma lasciate solo che gli accada qualcosa. Fratello, il tuo cuore è infranto, ciò quasi vi uccide, vedete? Possiamo ottenere amore fraterno e un sentimento uno per l'altro, vedete? Ma per mantenere in un gruppo di persone, perché vi importa di quel fratello? Perché avete spezzato il pane con lui qui all'altare, come farete stasera? Avete avuto comunione con lui, avete stretto la sua mano, avete adorato con lui, è vostro fratello. E potrebbe fare qualcosa nella carne con cui non sareste in accordo, perché per così dire rimanete là, qualcosa non dovreste fare, ma lo evitate un po'. Ma in fondo al vostro cuore, se avvenisse qualcosa a quel fratello, ciò quasi vi ucciderebbe, quella sorella. Io sono un uomo anziano. Una volta ero giovane ed ora sono anziano. L'ho visto compiuto giù lungo l'epoca. Ho sentito persone dire, con lui non avrò proprio più niente a che fare. E succede qualcosa a quell'uomo, quasi lo uccide. Pensa, oh Dio, ho lasciato andare il mio prezioso fratello senza rimanergli amico. Vedete? Vedete? È amore fraterno. Sembra che non si attacchi, ma si attacca. Il miele si attacca. Ora, tanto che lei veniva da là, giù, dalla collina, ai piedi della collina, ora, quest'acqua gloriosa stava gorgogliando sulle colline in cinque ruscelli. Ora, cinque il numero della grazia, IESUSFAITHGRACE. Vedete? Cinque è il numero di grazia. Cinque ruscelli scendevano dall'abbeveratoio, lassù, giù, da qui. Ognuna di quelle epoche ebbe quella confessione della roccia. I santi dormono aspettando, vedete, fino a quest'epoca. Ma presto lo Spirito Santo, venendo versato da Cristo, verrà e suggellerà la Chiesa. Poi la Chiesa sarà rapita, sarà una completa unità di Dio, una sposa per Cristo che sarà il capo di ogni cosa. Ora, mi seguite? Ora, lei si chiedeva, ora, nel suo sogno, lei si chiedeva, questo piccolo ruscello, arriverà mai in fondo? Vedete, si stava seccando. Ora, lei stessa era questo. Ora, ecco cosa voglio che afferriate ora. Lei stessa si stava chiedendo di sé. Lei aveva lo Spirito Santo? Ora, io ho evitato di dire questo pochi giorni fa, pensando che la Chiesa sarebbe stata abbastanza spirituale da afferrarlo, e forse farei meglio a spegnere proprio ora questa registrazione, ma perché non voglio che esca fra i nostri fratelli. Ma potreste parlare lingue, potreste acclamare, potreste danzare, potreste scacciare diavoli, fare quello che volete e non avere ancora lo Spirito Santo. Non tornarono quei discepoli gioiendo e gridando perché i diavoli erano loro sottomessi e Gesù proprio fra loro c'era Giuda? Non disse Gesù in quel giorno, quando egli verrà, che molti verranno da me e diranno: Signore, non ho io cacciato diavoli e fatto grandi opere nel tuo nome? E io dirò: dipartitevi da me voi, operatori di iniquità, non vi conobbi. Quelle cose non sono indicazioni dello Spirito Santo. Dal loro frutto li riconoscerete. Ora voi dite: fratello Branham, noi dovremmo noi parlare in lingue. Assolutamente, quelli sono doni di Dio, ma quei doni di Dio senza questa virtù in essi creano una pietra d'inciampo per l'incredulo. Non è accettato da Dio. Questo deve essere prima, e quando avete fede, virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, bontà e amore fraterno, allora lo Spirito Santo scende e vi suggella come un'unità, proprio come egli suggella l'epoca della Chiesa come una unità. Il modo in cui egli forma la sua sposa e il modo in cui egli forma il suo individuo, fatti dallo stesso materiale, come Eva fu fatta da Adamo, una costola dal suo fianco. Ecco le cose che dovete avere prima. Non le potete impersonare, non potete impersonare. Devono essere mandate da Dio e nate da Dio. L'imitazione causa solo confusione. E come ho detto, potreste immaginare di vedere un bozzago posto là con una piuma di colomba nelle ali che dice: vedete, sono una colomba. Non è una colomba, è un bozzago, un avvoltoio. Potreste immaginare un merlo con una piuma di pavone nelle ali e che dice: vedete, quello è qualcosa che egli ha infilato dentro, ma deve venire dall'interno verso l'esterno, e ciò produce il cristianesimo, Dio tramite la potenza dello Spirito Santo. La nostra sorella aveva i piedi bagnati quando arrivò in fondo. Noi tutti sappiamo che la sorella Shepherd è caritatevole. La sua casa è aperta a lei e il fratello. Non mi importa se sia un vagabondo, un mendicante, qualsiasi cosa sia. Gli daranno da mangiare, faranno tutto quello che possono per aiutarlo ad andare avanti. Oh, Dio ha accettato quello, la sua parte del fondamento. Ed ecco, ora, comprendete questa lezione. Ecco cosa non va con il infiamma questo. Ecco cosa non va con il tabernacolo Branham. Vedete, ci sono due diversi tipi di fede, ci sono due diversi tipi di virtù, come ho detto l'altro giorno, due diversi tipi di conoscenza, due diversi tipi di temperanza. Uno pensa si tratti di proibizione che loro hanno. Quello non è il tipo di temperanza di cui sta parlando Dio. Si tratta di quella collera empia, incontrollabile che avete, cose di quel tipo, risposte secche, litigi, pazienza e così via. C'è una derisione di ciò, una pretesa ad essere, una fede data dal carattere, una virtù data dal carattere, c'è una temperanza data dal carattere, tutte queste cose sono date dal carattere. E la parte più grande della nostra fede è fede mentale. Ascoltando la parola ci porta ad un riconoscimento mentale di Dio. Ma se questa viene dall'alto, oh fratello, se essa colpirà mai questo, c'è una devota fede spirituale. Poi, cosa fa quella fede? Quella fede riconosce solo la parola. Non importa cosa dice ogni altra cosa, essa riconosce solo la parola, perché nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è ancora Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E quando la parola stessa si versa nella nostra fede, la nostra fede mentale diventa una rivelazione spirituale, e su questo fondamento edificherò la mia chiesa. Vedete,
Non su una concezione mentale dell'unirsi alla Chiesa, una concezione mentale di quello, ma sulla rivelazione. Quando quei ruscelli di grazia si sono versati in quella fede mentale che avete, allora su questo, una rivelazione spirituale, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Vedete, quello mostra che sarebbero state contro di essa, ma non prevarranno mai. Oh, che cosa gloriosa! Ora, vedete la fede. Questi cinque ruscelli, avevo qui un gessetto, ma credo che lui non l'abbia portato, ma i cinque ruscelli che vedete scendere attraverso qui temprano insieme questo. È stato lo Spirito Santo a formare la Chiesa di Efeso. È stato lo Spirito Santo a far nascere la Chiesa di Smirne. Lo Spirito Santo ha dato la Chiesa di Pergamo e la Chiesa di Tiatiri nell'epoca oscura. È lo Spirito Santo che ha edificato quella sposa, l'eletta che è stata tirata fuori da tutti i sistemi di organizzazione lungo le epoche. Così c'è una predestinata sposa eletta di Gesù Cristo che lo Spirito Santo ha chiamato fuori, l'eletta. Ed è stato lo Spirito Santo in questa epoca, quell'epoca, quella, proseguendo fino alla cima, lo Spirito Santo. Ed ora, come negli individui, queste virtù e altro sono conoscenza e temperanza, vengono aggiunte alla nostra fede. Poi quando verrà la pietra della vetta, lo Spirito Santo lo cementa insieme. Ecco il battesimo dello Spirito Santo. Ecco perché oggi è così mancante. Fatemi vedere qui, ho dei testi annotati qui, vediamo. Avevo disegnato un'immagine per il suo sogno, vedete? Non potete vederla da là. Ora, venendo dallo Spirito Santo, cos'è venuto? Allora egli vi darà fede soprannaturale, fede spirituale, quella qui alla base. Quindi quella fede spirituale riconosce solo la parola. Non importa quello che dice chiunque altro, ciò non serve a niente, quella conosce solo la parola. Se qualcuno dice i giorni dei miracoli sono passati, quella fede conosce solo la parola. Qualcuno dice non c'è tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo, quella fede conosce solo la parola. Quella è fede reale, spirituale, vedete? È così, vedete? Essa conosce solo la parola. Poi quella era il numero uno. Numero uno, arrivando a voi, la vostra fede mentale, proprio qui, viene lo Spirito Santo scendendo nella vostra fede mentale, rendendola una fede spirituale. Poi la fede spirituale riconosce solo la parola. Ora, è numero due, tre, allora avrete spirituale, avrete lo Spirito Santo e suggellerà in voi tutte queste cose, come quello Spirito Santo copre questo, dalla vostra fede fino allo Spirito Santo, vi suggella dentro con Cristo. Allora diventate uno. Amen. Toglietemi questa cosa di mezzo, è dura per le vostre braccia. Diventate uno, vedete, voi e Cristo vivete insieme. In quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me, vedete? Ora, quindi questa è ora l'unità suggellata del Signore Dio e poi diventano confermati e posizionati. Quando viene quel tempo, diventano figli e figlie di Dio confermati. Ricordate, nel libro di Matteo, il 17° capitolo, dal 1° al 5° versetto, Gesù sul monte della trasfigurazione. Avete sentito? Ascoltatelo. Il sermone che ho proprio predicato qui circa un anno fa è diventato così popolare. Ascoltatelo! Il posizionamento di un figlio, anche in Efesini 1:5, Dio ci ha predestinati all'adozione di figli. Vedete, una famiglia, quando nasce un figlio in essa, in quel momento è un figlio, ma quel figlio aveva dei tutori per crescerlo. E se quel figlio non arrivava mai ad essere il giusto tipo di figlio, non diventava mai erede. Ma se era il giusto tipo di figlio e il figlio che avrebbe ubbidito a suo padre, allora quel figlio veniva adottato o messo in posizione, diventava erede di quello che aveva il padre. Ed ecco cosa stava facendo Dio sul monte della trasfigurazione, quando prese il suo stesso figlio, dopo che era stato dimostrato di essere il giusto figlio, vedete, e aveva sopportato ogni tentazione, egli lo portò sul monte della trasfigurazione e lo adombrò. Sapete, nel Vecchio Testamento, prendevano un figlio, lo vestivano con un bel vestito grazioso e lo mettevano davanti al pubblico e tenevano una cerimonia del posizionamento. Noi lo chiamiamo adozione. Là in Galati, penso, in un certo modo che Paolo vi si riferisca come l'adottare figli. Ora, ma posizionare un figlio. I ministri comprenderanno, lettori spirituali della Bibbia, del posizionamento di questo figlio. In altre parole, il figlio era un figlio quando nasceva. Ecco dove la nostra gente pentecostale ha fatto lo sbaglio. Essendo nati nella famiglia dallo Spirito Santo è giusto, ma poi dobbiamo essere il giusto tipo di figli sotto la tutela del giusto tutore. Vedete? Ora, se un uomo in passato, nell'epoca antica, pensava a suo figlio, egli voleva che fosse il giusto tipo di figlio. Prendeva il miglior tutore che potesse trovare, il miglior insegnante, perché voleva che suo figlio crescesse per diventare come suo papà, vedete? Quindi prendeva il giusto tutore. Ora, se un uomo sulla terra penserebbe al tutore migliore, che ne è di Dio, nostro Padre? Ora, egli non ha mai preso vescovi e cardinali e preti. Egli ha preso lo Spirito Santo per essere nostro tutore. E lo Spirito Santo è il nostro insegnante. Ed egli è nella Chiesa e porta il messaggio al Padre. E poi, se il padre del tutore venisse e dicesse: bene, padre, ora egli non prenderà qualche tipo di tutore che vuole una pacca sulla schiena, sapete? Una piuma, diciamo noi. Dice: oh, se dirò al padre qualcosa in merito, quel ragazzino, nonostante tutto, è un rinnegato, ma se io lo dirò al padre, il padre potrebbe alzarmi il salario. Quello non è il giusto tipo di tutore. Un giusto tipo di tutore è onesto, dice la verità, e lo Spirito Santo dice la verità quando viene davanti a Dio per noi. Sì, così egli viene avanti. Cosa pensate? Oggi arrossirebbe dicendo: le tue figlie si tagliano tutte i capelli e tu hai detto loro di non farlo. I tuoi figli sono così inclini all'organizzazione che loro proprio non possono proprio vedersi l'un l'altro. È giusto? E adottano questo per questo e questo per quello, come gli deve arrossire. Ma quel tutore come amerebbe venire e dire: oh, mai, quel figlio è un vero figlio, egli è proprio come il padre. Oh, come gli piacerebbe dire così. Vedete? Allora il padre si gonfierebbe d'orgoglio. Direbbe: questo è mio figlio. È esattamente quello che Dio fece sul monte della trasfigurazione. Notate, là apparvero Mosè ed Elia e Pietro, tutti eccitati. Fu compiuto il soprannaturale. Pietro si eccitò, disse: costruiamo 3 tabernacoli, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. Mentre stava ancora parlando, Dio lo fece tacere. Egli disse: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Vedete? Dio mise se stesso in secondo piano e questo è mio figlio. Mosè rappresentava la legge, i profeti rappresentavano la sua giustizia. Non potremmo vivere per la sua legge? Non potremmo vivere per la sua giustizia? Non chiedo giustizia, voglio misericordia, non giustizia. Non posso mantenere la sua legge e non posso affrontare la sua giustizia, ma ho bisogno della sua misericordia. E Dio disse che la legge e la giustizia furono soddisfatte in lui. lui! Egli è il mio amato figlio! Ascoltatelo! È lui! Questo è il solo! Ora, nel Vecchio Testamento, quando veniva adottato quel figlio o posizionato nella famiglia, il suo nome andava tanto bene sull'assegno quanto quello di suo padre. Sì, signore. Non avevano avevano un anello in quei giorni, un segno, un sigillo, e avevano... ci sputavano sopra, lo mettevano e c'era un sigillo. Quello era proprio come portava l'anello di suo padre, il suo sigillo, e quello andava tanto bene quanto quello di suo padre. Ora, quando Gesù era stato obbediente, Gesù verso Dio, Dio lo mise in posizione. Questo è lui. Ora, quando nasce il membro tramite lo Spirito Santo nella famiglia di Dio e ha dimostrato di avere in lui queste virtù, che Dio possa vedere virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, amore fraterno e bontà in lui, allora Dio lo suggella o lo posiziona. E là, ecco, quando vedete i figli e le figlie di Dio. Allora Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora, alcuni di voi battistiche vogliono basarsi sull'eterna sicurezza. Ora, se arriverete a quella fase, starò con voi. È eterna sicurezza se arriverete a quel punto. Ma solo dire, chiunque dice mi sono unito alla Chiesa Battista, sono un presbiteriano, ho la sicurezza eterna, quello è sbagliato. La vostra stessa vita dimostra che non l'avete, finché questo non è là. E Dio vi ha adottati e suggellati tramite lo Spirito Santo nel suo regno. Allora non c'è modo di uscirne, siete eternamente al sicuro. Credete, non contristate lo Spirito Santo di Dio, per il quale tutti voi e le vostre e virtù siate suggellati fino al giorno della redenzione. Credo che ci sia una sposa predestinata. Credo che Dio disse che avrebbe avuto una chiesa senza macchia né ruga. Credo nella predestinazione, che la sposa è predestinata. Lei ci deve essere. Spero di essere insieme a lei. Quello, vedete, che io sia con lei. Ora sta a me elaborare la mia salvezza con Dio, al punto che queste cose vengano approvate da Dio e poi suggellate nel regno di Dio. Ecco lo Spirito Santo, ecco le genuine opere di Dio. È suggellato fino al giorno della redenzione. Quello era il suo sogno. Ho pensato che fosse bellissimo. Ora, quindi, quando lei fa questo, quando quella chiesa arriva a questo punto, o l'individuo, la chiesa ci sarà. Lasciatemelo dire, molto bene così lo afferrerete. La chiesa è predestinata ad essere là. Voglio essere con essa, ma l'unico modo in cui sarò con essa è esserne parte. Come divento parte di essa? Con l'essere dentro di essa. Come ci entro? Tramite un battesimo, tramite uno spirito. Prima Corinzi 12, tramite un unico spirito. Siamo tutti battezzati in un unico corpo battezzati in esso. Ma non potete piantare queste cosette e dire: ho parlato in lingue, ce l'ho, uscite da qui e arrabbiati e imprecate, vi comportate. State male, vedete? Quello è mettere le piume di pavone a una ghiandaia, vedete? Non potete farlo. La vostra stessa vita dimostra che non lo è. Ma quando queste cose operano in voi tramite Dio, allora siete suggellati. Allora non c'è finzione in merito. Siete proprio voi stessi. Ecco quando le visioni perfette, lo Spirito Santo, le opere di Dio, tutto viene reso manifesto. Perché? Perché voi e Cristo diventate uno. Spero che venga compreso. Voi e Cristo diventate uno. Avevo qualcos'altro annotato qui a cui volevo pensare. Ci porta nel luogo della vita. Allora diventate, avete vita eterna.
Ora, ho qui il lexicon greco, l'emphatic diaglot. L'altro giorno ho studiato una parola. Ora, in Giovanni 14 o Giovanni 3, 16, troviamo in un posto, dice, avere vita perenne. Un altro posto dice, avere vita eterna. Ma nel greco, nella versione greca, nell'ebraico, dice vita senza fine. Nella parola greca c'è A-I-N-I-O-A-N, quasi come aeon. Aeon è uno spazio che non può essere, è un numero che non può essere numerato, va oltre i milioni, trilioni, miliardi, ma questo è aionios di tempo, vita eterna, e la parola inglese per esso è eterno. Lo conosciamo come eterno, aionios, oppure vita senza fine, vedete? E se avete vita senza fine, come potete morire? Siete diventati parte dell'Eterno e c'è solo una cosa eterna. Satana non è eterno. No, egli è diventato Satana. L'inferno non è eterno. L'inferno è stato creato. Non è eterno. E questi corpi non sono eterni. Sono stati creati, ma lo Spirito di Dio è eterno. Non ha mai avuto un principio o non avrà mai fine. E l'unico modo in cui possiamo avere vita eterna, dalla parola greca, zoe, che significa la stessa vita di Dio, noi abbiamo, diventiamo parte di Dio quando diventiamo figli e figlie di Dio. E abbiamo vita aionios. Quindi la parte che vive di noi, che riconosce questa parola da qui a lì, che riconosce, è vita aionios, vita senza fine, è la stessa vita di Dio in noi. Amen. L'altro giorno nel viaggio ho avuto una discussione, i testimoni di Geova. Ora, nessun disprezzo verso la fede di chiunque, ci sono molti di quei convertiti seduti qui dai testimoni di Geova. Uno dei nostri amministratori della chiesa era un testimone di Geova, era ed è stato salvato lui e la sua famiglia. Suo padre era un lettore, il fratello Wood e loro, tutti i suoi fratelli e sorelle, ora, quasi tutti loro sono entrati, hanno ricevuto lo Spirito Santo a motivo delle visioni di Dio che hanno detto loro, cosa hanno fatto e quello che loro, vedete, questo l'ha compiuto. Ora, ma qui i testimoni di Geova, nel loro libro, esso dice che il respiro che voi inspirate è l'anima. Ora, quello non può essere giusto. Il respiro che inalate non è l'anima. Se lo fosse, siete una volta un tipo di anima, la volta dopo siete qualcun altro che ha inalato quell'anima. Guardate dove sareste. Ora, il respiro è vento, e il vento è quello che inalate nelle vostre narici. Ora, loro prendono la scrittura dal passato e Dio soffiò il respiro nelle sue narici ed egli divenne un'anima vivente. Ora, voglio chiedervi qualcosa. Se egli era un uomo, che tipo di respiro inalava prima che Dio soffiasse in lui il suo soffio di vita? Vedete? Che tipo di soffio? Era un uomo che respirava, vivente. Ebbene allora, se quello è così, allora ogni animale è un'anima vivente, perché respirano un'anima umana e la nostra anima è tutto insieme. Allora Gesù non avrebbe dovuto morire. Il sacrificio animale sarebbe stato sufficiente. Vedete? Quindi, fratello, la discussione non sta in piedi, ma quello che fece Dio, egli soffiò il respiro di vita eterna. Amen. Allora egli diventò un'anima vivente, un'anima che non può morire. Ora, osservate ora, ci addentreremo nel miele fino ai gomiti. Notate, soffiò il respiro di vita eterna nelle sue narici ed egli diventò un'anima eterna, perché Dio soffiò, non quello che fece la natura, ma quello che fece Dio, soffiò il respiro di vita nelle sue narici ed egli diventò un'anima vivente. Allora mi dite, Adamo è morto, fratello Branham?
Ma ricordate prima che Adamo morisse? Aveva un agnello che lo aveva redento. Alleluia! Coloro che ha preconosciuto li ha chiamati. Aveva un agnello per redimerli. Era un simbolo. Adamo cadde. Allora l'agnello fu provveduto per Adamo perché nelle sue narici era già diventato il respiro del Dio eterno ed era diventato un'anima vivente. Era un figlio di Dio. Non il suo respiro come la parola africana, non so quale sia la parola greca per esso proprio ora, ma la parola africana lo chiamano Amoia, che significa il vento, una forza invisibile. Gli animali respirano Amoia, i peccatori respirano Amoia. Allora perché noi dovremmo faticare per la vita eterna se è quell'anima eterna che inaliamo in noi tramite il respiro? Perché dovremmo faticare per la vita eterna? Si torce contro, fratello, vedete? Ciò proprio non può farlo. Ma Dio, specialmente su Adamo, soffiò il respiro di vita eterna e diventò una persona eterna insieme a Dio. Aveva potere come Dio, era un Dio principiante. Era il Dio della terra, non Dio del cielo ora, Dio della terra. E un giorno i figli di Dio diventeranno ancora dei. Gesù disse così: non sta scritto nella vostra legge siete dei? Allora se chiamate coloro che egli chiamò dei, che Dio visitò, come potete condannarmi dire quando dico di essere il figlio di Dio? Vedete? Ora stiamo entrando in qualcosa di profondo. Ora osservate questo quando lo approfondiremo. Ora, eccoli qui. Egli ora è un figlio di Dio, ma fa uno sbaglio. Sa che sta agendo male. Ora, ricordate, Adamo non fu sedotto. La Bibbia disse così, prima Timoteo 3. Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta, fu nella trasgressione. Adamo camminò con Eva perché era sua moglie, come Cristo, non sedotto da Satana, ma camminò nella morte con la sposa. Andò a stare con la sposa in modo da poter redimere la Chiesa. Adamo sapeva di essere in errore, così uscì proprio con Eva, vedete? Ma c'era un agnello provveduto per loro, poiché erano redenti. E per questi agnelli oggi che erano preconosciuti da Dio e che Dio ha chiamato, c'è un redentore. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me. È giusto? Quindi c'è un agnello provveduto dalla fondazione del mondo, quando i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Un agnello era provveduto per fare una via di grazia, perché ognuno di loro andasse nella risurrezione. Un agnello provveduto, l'agnello di Adamo. Ora, notate come Adamo aveva un agnello provveduto. Ora, quella è la Chiesa oggi. Non intendo la Chiesa. Sapete come? Cosa? Non dico questo per essere sacrilego e non intendo ferire i sentimenti di nessuno. Non sono qui per fare quello, come ho già spiegato io stesso. Sono qui per aiutare, ma quello che sto cercando di fare... Sapete cosa? Veramente queste chiese non sono chiese. C'è solo una chiesa. Queste sono logge, vedete? Sono logge! Non ho niente... Va bene, ma io voglio dimostrarvi fra pochi minuti che sono solamente logge. Appartenete alla loggia metodista, alla loggia presbiteriana o alla loggia pentecostale per quanto ne concerne. Sì, signore, vedete? Logge, vedete? Non potete... Vedete? Le chiese sono effettivamente logge dove persone con la stessa idea vanno insieme alla deriva. Ma la Chiesa è una e non potete unirvi alla Chiesa. Siete nati in essa e quando siete nati in essa ne siete membri. Proprio come la mia famiglia. Sono stato nella famiglia Branham per 53 anni. Non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Perché? Non devo unirmi alla famiglia. Sono nato un Branham e voi siete nati nella Chiesa. Ora queste altre sono logge. Ci avete mai pensato? Sì, signore. Un giorno stavo tagliando l'erba e stavo pensando in merito, ebbene, la grande santa chiesa cattolica, la chiamano. Proseguivo così, tagliando il prato, e qualcosa mi fermò, quasi irrigidito, disse, non chiamarla in quel modo. Mi guardai attorno, cominciai a tagliare di nuovo il prato, mi fermò di nuovo, disse, non chiamarli in quel modo, disse, sono logge come altri, non sono la chiesa, c'è un'unica chiesa, vedete? Sono membri di una loggia, perché potete unirvi ad una loggia, ma non potete unirvi alla chiesa. La chiesa siete nati in essa, diventate membri di essa tramite la nuova nascita. Allora un membro della famiglia, un fratello o sorella in essa. Ora lasciatemi solo leggere qualcosa dall'Emphatic Dialogue qui di Apocalisse 17.3 e l'Apocalisse qui dell'Emphatic Dialogue e osservate proprio questo, come c'è scritto e come si compara in bel modo con quello. Apocalisse 16.17. Bene, ora leggiamo qui solo un minuto, ascoltate questo molto attentamente. Apocalisse 17.3 è uno di quei sette angeli che avevano sette coppe venne e mi parlò, vi sto leggendo da il lexicon. Avendo, vieni, ti mostrerò il giudizio di quella grande meretrice che siede sopra molte acque. E sappiamo tutti che il Vaticano, abbiamo qui il Our Sunday Visitor, là dalla Chiesa Cattolica, ci dice proprio esattamente che cos'è, vedete? E questo risponde a ciò, disse, ma aspetta un minuto, disse, c'è stato ogni tipo di nome, disse che formerebbe 666, dissi, ma solo un minuto, disse, il suo nome potrebbe formare 600, ma dissi, io non siedo su sette colli governando il mondo, comunque, vede? Vedete? È così, vedete? Mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque. Acque, Apocalisse 17:15, sono densità e moltitudine di persone, vedete? Con la quale i re della terra hanno commesso fornicazioni e gli abitanti della terra sono stati resi ebri del vino della sua fornicazione. E ora, ed egli mi condusse nello spirito in un deserto, l'Emphatic Dialogue, ora, vedete? Ed io vidi una donna seduta su una bestia di colore scarlatto, coperta di nomi blasfemi. Ora, nella King James dice, piena di nomi di bestemmia, solo un momento e lo prenderò qui, solo un minuto. Apocalisse, il terzo, bene, eccolo, bene. Apocalisse, intendo 17, non 7, 17. Ora, ascoltate quel terzo versetto. Ed egli mi trasportò in spirito in un deserto, ed io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di color di scarlatto, piena di nomi di bestemmia. Ecco il modo in cui lo mette l'inglese, ma il greco originale da il Diaglot dice così, in Apocalisse 17:3, ascoltate. Ed egli mi condusse nello spirito in un deserto, ed io vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi blasfemi. Quello è molto diverso da nomi di bestemmia a nomi blasfemi. Che cos'è? E noi, ora, lei era la madre delle meretrici, lo sappiamo tutti. Ma che cos'è? Non dovete essere, ebbene, è giusto, quello includerebbe la Chiesa Cattolica Romana, ma lei è piena di nomi blasfemi, metodista, battista, presbiteriana, luterana, tutte definendosi chiese di Dio, nomi blasfemi. Molta differenza tra nomi di bestemmia e nomi blasfemi. Si chiamano la Chiesa di Dio e si presentano davanti al mondo e feste di carte, bere, comportarsi male, e cene di beneficenza e tutto il resto e tutto quel genere di cose che continua. C'è solo una Chiesa, ci siete nati dentro. Non entrate là finché non siete lavati nel sangue dell'agnello e suggellati dallo Spirito Santo. Che differenza tra nomi di bestemmie e nomi blasfemi? Lo afferrate?
L'ho capito stamattina quando stavo leggendo qui, scendendo, qualcosa mi disse, vai nella tua stanza, prendi il diaglot. Ebbene, solo ubbidienza? È tutto? Sono entrato e ho preso Apocalisse 17. Ho pensato, perché vuoi che legga questo? Ho iniziato a leggere, appena ci sono arrivato, eccolo! Ho preso una matita e l'ho annotato, ho detto, eccolo! Ora gridano del mio protestare con forza contro le organizzazioni. Sono quei nomi blasfemi che si definiscono chiese di Dio e chiese di Cristo e chiese del metodista e chiese... Sono logge, non chiese! Una sola chiesa, quella è la chiesa del Signore Gesù Cristo. E che cos'è? Il mistico corpo di Gesù Cristo all'opera sulla terra, formato da un membro di qualsiasi di queste congregazioni, che sarebbe un membro del corpo di Cristo. Dovete nascerci dentro, non unirvi adesso! E unirsi a ciò sono nomi blasfemi. Questa donna, la sua potenza. E vedete proprio ora dove porteranno tutte le persone che hanno strane idee in merito alla religione e le manderanno in Alaska. Lo avete visto? Tutte le nostre strane credenze. E che cos'è? Il concilio mondiale della Chiesa e la Cattolica hanno il loro grande trambusto che si svolge ora nel Vaticano, là dove la stanno provando. E tutti questi vescovi e così via stanno cercando di arrivare ad un accordo per combattere il comunismo. Il mondo combatte il comunismo e si unisce proprio al cattolicesimo. E proprio come è oggi, eccoci qui, come ho detto, andiamo, siamo quasi in bancarotta, prendiamo in prestito, spendiamo i soldi adesso sulle tasse che saranno pagate tra 14 anni. Ecco quanto siamo spacciati! Chi ha il denaro del mondo? La Chiesa Cattolica. Come verrebbe prestato agli Stati Uniti per mantenere queste compagnie di tabacco e whisky e altro? Certo, li prenderanno in prestito da loro. Quando lo faranno, venderanno i loro diritti di primogenitura completamente alla Chiesa Cattolica Romana. Ci consolidiamo? Osservatelo, questo, chiaro, più chiaro del leggere un giornale. Eccolo, vedete? Sono metodisti, battisti, presbiteriani e così via, si definiscono la Chiesa di Dio. Cattolici e tutto quel genere di cose è la potenza di questa bestia piena di nomi blasfemi. Definendovi, sono andato qui all'ospedale non molto tempo fa, dovevo pregare per una persona. Dissi, noi faremo, era mia madre, dissi, faremo una preghiera per la mamma. E la signora disse, tiri quella tenda. Dissi, non è una cristiana? Lei disse, siamo metodisti. Dissi, la ringrazio. Pensavo che forse fosse una credente. Ho tirato la tenda attorno a me, vedete? Quindi, se non sei un cristiano, quello è diverso, vedete? Ma noi siamo metodisti! Quella è blasfemia! La bestia, le chiese chiamate chiese, non sono chiese! Lasciate che io sia certo che venga registrato! Sì, non sono chiese, sono logge! La gente si unisce ad esse, ma non potete unirvi alla chiesa del Dio vivente! Siete nati in essa tramite il battesimo dello Spirito Santo. E quando siete battezzati con lo Spirito Santo, queste virtù sono suggellate in voi dallo Spirito Santo. E quindi chi è nato da Dio non commette peccato. Non può. Eccovi. Oh, ma potremmo parlare proprio tutto il giorno, non è vero? La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, nata dal respiro di Dio. Lo avete afferrato? La Chiesa di Dio è nata dal respiro di Dio. Dio ha soffiato il respiro nelle narici spiritualmente di Adamo ed egli diventò un'anima vivente. Sapevate che i pentecostali o la vera chiesa pentecostale è nata dal respiro di Dio? Lasciate che vi legga qualcosa, solo un minuto, che riguarda ciò. Fatemi vedere, solo un minuto. San Giovanni, credo, è dove andrò. Troveremo se la chiesa di Dio lo è o meno. San Giovanni, vediamo, credo sia circa il 16, 19, 20. Bene, qui credo che l'abbiamo, proprio qui. Bene, lasciate che vi legga e vediamo se la Chiesa è nata dal respiro di Dio o meno, come Adamo fu al principio. Osservate.
E quando fu sera in quelli stesso giorno che era il primo della settimana, ed essendo le porte del luogo, e ove erano raunati i discepoli serrate per tema dei giudei, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani ed il costato, dove i discepoli adunque, veduto il Signore, si rallegrarono. E Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, così vi mando io. Osservate, il Padre che lo aveva mandato entrò in lui. E Gesù, quando manda un discepolo, egli entra in lui, quello stesso che ha mandato Dio. E detto questo, soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Chiesa nata dal soffio di Dio, quando questa statura è stata modellata lassù, nella condizione, il soffio di Dio soffia su di loro. Ricevete lo Spirito Santo, allora siete un figlio di Dio, potete unirvi a qualsiasi cosa vogliate, ma siete nati nella Chiesa del Dio vivente. Nati dal soffio di Dio, Dio soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Eccovi, non venite e unitevi, mettete là il vostro nome e con le vostre cene di beneficenza e tutto quello che lo segue, vi unite ad una loggia. Potete unirvi alla loggia metodista, la loggia battista, la loggia presbiteriana, la loggia cattolica o la loggia pentecostale, qualsiasi cosa vogliate unirvi, ma vi state unendo ad una loggia. Ma quando diventato un figlio di Dio, siete nati dal soffio di Dio. Amen. Meglio lasciarlo da parte proprio lì ora. Bene. La vita di Dio è poi pure dentro di voi, ha detto Gesù. Solo un minuto. Gesù disse: io sono la vite, voi siete i tralci. Ora guardate, qual era la loro discussione con Gesù? Loro discutevano con Gesù perché egli era un uomo che si rendeva a Dio. Egli era Dio, Dio era in Cristo, vedete? Ed egli disse loro, egli disse: e non guardate a me, non sono io, è il Padre mio ed egli dimora in me. Oh, vedete? Ora, loro guardavano quel piccolo corpo che era nato da Maria, vedete? Quello non era Dio, quello era il figlio di Dio, ma Dio era in quel corpo, era Dio. Egli disse: se non compio le opere del Padre mio, allora condannatemi. Ma chi di voi può accusarmi di peccato? Incredulità della parola. Quale parola Dio ha detto che non sia stata adempiuta in me? Peccato e incredulità. Chi di voi può accusarmi di peccato? Peccato e incredulità. Mostratemi se non compio le opere del Padre mio. Allora non credetemi. Ma se compio le opere di mio, sebbene non possiate credere a me, credete alle opere che io faccio, perché se testimoniano. Altrimenti il Padre in me testimoniando di se stesso, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Lo afferrate? Ebbene, ora, la stessa vita che c'è nella vite, c'è anche nel tralcio. Come vi unirete a quello? Non potete? Ho visto un albero non molto tempo fa nel giardino del fratello Sherritt in Arizona. Aveva 9 tipi di agrumi su di esso. Che cos'era? Era un albero d'arance. Un arancio, navel, ma aveva un limone, un mandarino, un tangelo e un pompelmo. Aveva ogni tipo. Ero fermo, guardavo quell'albero e dissi: fratello Sherritt, intendi dirmi che quell'albero è un albero d'arance? Disse: certo. E dissi: ebbene, com'è possibile? Dissi: vedo qui un pompelmo e un mandarino, qui un tangelo e qui un limone e tutti questi altri frutti. Com'è possibile? E gli disse: bene, vedi, ci sono innestati. Oh! Dissi, ebbene, voglio chiederti qualcosa. Ora raccogli questo pompelmo e questo limone. Ora, l'anno prossimo, farà cosa? Porterà un'arancia da esso. Oh no, disse, porterà un limone su di esso, vedi? Oh, dissi, grazie. Vedete? Non potete farlo! Non potete unirvi! Ma egli disse, ogni volta che quell'albero invecchierà di un anno e metterà un nuovo ramo, essi porteranno arance, se la vite stessa mette il ramo. E quello che abbiamo cercato di fare è di essere membri uniti in Lui. E viviamo sotto il nome di cristianesimo, perché noi siamo come è nel modo comune di che siamo agrumi, la Chiesa cristiana. Ma quando la vite stessa produce una vite, sarà come la prima vite che lo ha prodotto. Se la prima vite che lo ha prodotto ne hanno scritto al seguito un libro di atti, se essa ne produrrà mai un altro, esso scriverà un libro di atti al suo seguito. Giusto? Quindi vi state solo unendo all'oggi, ma quando siete nati dalla vite, avete un frutto, è così, avete un frutto. Ma cosa fate con esso? Avete una parvenza di pietà e ne rinnegate la potenza, rinnegate il parlare in lingua, rinnegate le visioni, rinnegate le profezie, rinnegate la guarigione e tuttavia vi definite con un nome. Non sorprende che lo Spirito Santo abbia detto una potenza di un gruppo di persone piena di nomi blasfemi. Certo, definendosi cristiani con parvenze di pietà ma rinnegandone la potenza. Anche tali, scriva, perché questo è il genere che guida da donnicciuole cariche di diverse concupiscenze. Ogni tipo di organizzazione, la Chiesa sta portando tale cosa con questo tipo di società e quel tipo di società, che ne è della società di Gesù Cristo. Vedete, abbiamo avuto ogni tipo di altre cose e abbiamo gravato la Chiesa. Ora, eccovi, non potete mai unirvi ad una chiesa, vi unite ad una loggia, siete membri di una loggia, di un gruppo di persone, proprio come una loggia, crediamo in questo, abbiamo i nostri ordini, abbiamo il nostro segreto e così via. Voi fate nello stesso modo, solo che vi unite ad una cosiddetta chiesa, ma non potete unirvi alla chiesa, vi siete uniti alle logge di membri, ma non ad una chiesa, perché siete nati in quella chiesa e nella vite stessa. Ora aspettate un minuto, osservate, concluderò tra un po', notate, scusatemi, io non intendevo dire quello, osservate, guardate, se Dio ha temprato insieme questa sposa con quello spirito, allora esso tempra insieme gli individui con quello spirito, vedete, allora siete nati in quel regno e allora la stessa vita che era in questa chiesa e in quella chiesa è quella. È la stessa vite che c'era nel guscio, la vite, Gesù, è nel membro che egli ha prodotto. Gloria! Con le stesse cose che faccio io, le opere che faccio io le farete anche voi. Ecco il vero membro del corpo di Cristo. Nessun tipo di nome attaccato ad esso. Le stesse opere di quell'individuo dimostrano da dove è venuto. La sua vita testimonia quello che egli è. Quale membro sei? A quale corpo appartieni? Il corpo di Cristo. Ebbene, dove ti sei unito adesso? Non mi sono unito. Ci sono nato dentro, vedete. Ci sono nato dentro. Non dovete dirglielo. Sanno cos'è successo? Voi come potete accendere una candela e spingerla sotto il moggio? E gli disse, vedete, no. Quando siete nati in quel regno di Dio, allora la vita, la stessa vita che era in Gesù, allora siete interessati alle anime. Allora non dovete supplicare le persone di venire all'altare. Non dovete supplicare qualcuno che venga e cerchi con coloro che sono all'altare. Sì, le cose scorrono proprio automaticamente, perché esso è suggellato in voi. Siete un'unità di Dio, siete suggellati con lo Spirito Santo. Ora, sapete cosa significa lo Spirito Santo? Esso non significa ho saltato e acclamato, ho avuto uno strano sentimento, quelle vanno bene. Ho saltato e acclamato e ho avuto uno strano sentimento, ho parlato in lingue, credo che lo Spirito Santo parli in lingue. Certo, ho interpretato, sì signore, anch'io lo credo. Ma non è quello, quello non è ciò di cui sto parlando. Ci può essere una perdita quassù da qualche parte, ci può essere una perdita qui nella vostra pazienza. Lasciate che qualcuno vi colpisca da una parte del volto, girate l'altra, ma dite, quello sporco ipocrita, allora c'è una perdita da qualche parte che è sgorgata, meglio che lasciamo perdere. Bene, ma sapete cosa intendo. Ma quando siete suggellati nel corpo di Cristo, allora siete riempiti di spirito e siete un figlio di Dio. Oh, vorrei avere solo circa 10 minuti per leggere qualcosa qui. Sopportereste tuttavia con me altri 10 minuti? Voglio leggere qualcosa, solo poco. Ora, onestamente, i fagioli non si bruceranno. Vi assicuro, vedete, se solo leggeremo questo solo per pochi minuti, è troppo buono per tralasciarlo. Ho solo un paio di cose qui che mi sono appena venute in mente, che mi piacerebbe dire. Andiamo a San Giovanni, il terzo capitolo, parlando della vita eterna. Scopriamo proprio quello che essa dice qui in merito a questo problema della vita eterna, la vita di Dio. Ora osservate qui. Or v'era un uomo d'infra i farisei, il cui nome era Nicodemo, rettor dei giudei. Costui quindi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Ora, loro, quelle corti del Sinedrio, riconoscevano che egli era il figlio di Dio. Lo sapevano. Ecco, proprio qui, il loro governatore che gli dice, sappiamo che sei un insegnante venuto da Dio, perché la stessa vita di Dio scorre attraverso di te, vedete? Sappiamo che il tuo insegnamento non è il tuo, è da Dio, perché Dio lo dimostra. Vedete, la vita di Dio scorre proprio attraverso di te. Ora osservate. Gesù rispose e gli disse, in verità io ti dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Oh, mai! Se non ti unisce alla mia chiesa, oh, vedete come loro lo mettono fuori? Vedete, vedete? Gesù rispose, in verità io ti dico che se alcuno non è nato d'acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato da carne è carne, ma ciò che è nato da spirito è spirito. Non meravigliarti che io ti ho detto che vi conviene nascere di nuovo. Il vento soffia ove egli vuole, vedete, proprio di ritorno, vedete, tornando, vedete, il vento soffia ove egli vuole. Tu non puoi udire il suono, puoi udire il suo suono, ma non sai onde egli è venuto né ove egli va. Così è chiunque nato dello Spirito. Nicodemo rispose e gli disse, come possono farsi queste cose? Gesù rispose e gli disse, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Guarda là, fratello, un DD. PHD, WLD, vedete, e non conosci queste cose? In verità io ti dico che noi parliamo ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza? Sappiamo queste cose, le abbiamo viste, lo sappiamo e voi non riceverete neppure la nostra testimonianza. Chi si unisce alla Chiesa, vedete? Se io vi ho dette le cose terrene, non credete. Come crederete se io vi dico cose celesti? Ora, ascoltate questo qui, osservate. Or niuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figliuol dell'uomo che è nel cielo. Trovate una soluzione a questa. Sapete, una volta gli disse, cosa pensate di Cristo? Di chi è egli figlio? Dissero, il figlio di Davide. Egli disse, allora perché Davide nello spirito gli disse, il Signore ha detto al mio Signore, siediti alla mia destra. Come potrebbe egli essere suo Signore e suo figlio? Nessuno gli chiese altro. In Apocalisse egli disse: io sono la radice ed il rampollo di Davide. Vedete, io sono la vite ed il tralcio. Sono il principio. Ero prima del principio. Ero il principio e ero anche il suo rampollo. Ora, qui egli disse: nessuno è sceso dal cielo se non il figlio dell'uomo che è ora in cielo. Una signora mi chiese una volta una domanda, dissi: rispondi a questa per me. Lei disse: chi pregò Gesù nel giardino del Getsemani? Dissi: di chi parlava quando egli disse: nessuno è asceso in cielo se non colui che è sceso dal cielo, perfino il figlio dell'uomo che ora è in cielo. Chi? Eccolo stare proprio qui sul tetto della casa parlando a Nicodemo e disse: io sono in cielo. È giusto? Lasciamolo fino a stasera. Cosa dite? Sta diventando troppo tardi. Oh, mai. Vi lascerò meditare su quello per un po' questo pomeriggio. Come entrate nella chiesa? Nascendo. Mediante cosa? Il soffio di Dio. Soffia su di me, soffia su di me, Spirito del Dio vivente, soffia su di me. Quella è la mia preghiera, solo lasciare che lo Spirito Santo soffi. Oh, mai per il soffio di Dio. Che cos'è esso? Suggellati nel regno di Dio, sapendo che quando prima di tutto ho confessato, credo a Gesù Cristo. Sì, quindi alla mia fede ho aggiunto virtù, virtù devota. Poi alla mia virtù ho aggiunto la conoscenza della parola. Alla mia conoscenza ho aggiunto temperanza, autocontrollo. Mi piace quello. Il mio paese è tuo. Corona la mia anima di autocontrollo. Da mare a mare splendente, vedete? Pazienza, oh, mai provati, non preoccupatevi, Satana le conterà per voi. Ora sto salendo la scala, vedete? Ho aggiunto virtù, conoscenza, temperanza, ora devo aggiungere pazienza. Non ho ancora lo Spirito Santo. Allora, dopo aver aggiunto pazienza, ho aggiunto bontà. Sapete cos'è quello? Come Dio. Ho aggiunto quello. Non comportarsi male. Proseguite come dovrebbe agire un gentiluomo cristiano che non sia un qualcosa di falso, qualcosa in me. L'amore di Dio proprio ribolle, vedete? Vedete? Non dire: ragazzo, potrei farlo, ma forse sarebbe meglio di no. Vedete? È là comunque, è una nascita. Sono nato in questo, 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 e poi l'amore di Dio, Cristo, scende e suggella tutto quello in me per il servizio. Vedete? Allora cosa fa egli quando mi dà lo Spirito Santo? Vi pone in un luogo appartato da soli, vi marchia, vedete? Allora siete una persona diversa, non siete del mondo, non più, vedete? Siete adornati diversamente, siete vestiti diversamente, non questo vestito esteriore, no, no, non dovete essere strani e particolari, è un colletto inamidato ed una lunga cerimonia, come dire, no, no, non fate questo, vi vestite fisicamente così, è il vestito spirituale che conta, la veste nuziale vi è stata messa addosso. Che cosa siete? Come Gesù, osservate, egli fu adombrato e fu trasfigurato là davanti a loro e la sua veste splendeva come il sole. Eccolo là, Gesù, Dio che posizionava il suo stesso figlio, vedete? E poi venne Mosè, poi venne Elia e Pietro disse: sapete, è una cosa buona essere qui. Vedete come l'uomo? Sì, oh, il soprannaturale che viene compiuto, disse: costruiamo tre tabernacoli, costruiamone uno per Mosè e uno per Elia e uno per te. E prima che finisse di parlare, Dio proprio fece tacere l'intera cosa. Disse: questo è il mio amato figlio, in tutte queste cose che ho richiesto a Mosè, è disposto la legge tramite Mosè, la giustizia dei profeti, egli l'ha adempiuta tutta. Ascoltatelo. Ora io uscirò dal quadro. Ascoltate solo lui. Ascoltate solo lui. Oh, ma che cosa meravigliosa! Poi, quando ci siamo conformati a queste qualifiche e diventiamo pieni delle virtù di Dio e le cose di Dio, allora lo Spirito Santo scende e ci suggella nel regno. Non preoccupatevi, tutti sapranno che lo avrete. Non dovrete dire bene gloria a Dio, so di averlo parlato in lingue. Gloria a Dio, so di averlo una volta ho danzato nello Spirito. Non dovrete dire una parola in merito. Tutti sapranno che lo avete. Non preoccupatevi, sì, esso testimonierà di se stesso. Egli lo farà conoscere fra gli uomini. Dio vi benedica. Così felice di essere qui con voi stamattina, avere questo tempo di comunione. Ascoltate, la nostra chiesetta è piccola e tuttavia non abbiamo abbastanza spazio per le persone che vengono qui. Non siamo un'organizzazione. Crediamo e abbiamo comunione con ogni organizzazione. Voi solo venite qui perché volete venire e voi vi amiamo e vogliamo che ogni organizzazione, ogni persona, credo che ci siano persone in tutte quelle organizzazioni che sono cristiani, sono fratelli e sorelle in Cristo. Quindi perciò non abbiamo legami, niente a cui unirsi, niente da fare, ma solo essere un cristiano, come era solito dire E. Howard Cutler. Non abbiamo nessuna legge se non l'amore, nessun libro se non la Bibbia, nessun credo se non Cristo. È così. Venite, visitateci, ne siamo felici. Crediamo al pieno Vangelo, ogni parte della parola. Crediamo proprio esattamente in quel modo. Non ci aggiungiamo niente, non togliamo niente da essa. Non aggiungiamo roba denominazionale ad essa. La lasciamo proprio nel modo in cui è. È così. E siamo sempre felici di ricevervi. Venite e siate con noi quando potete. Preghiamo per i malati. Crediamo a tutto quello che la Bibbia dice di fare. Stiamo dimenticando le nostre debolezze indietro e spingiamo verso il segno dell'alta vocazione. Ora, ancora una cosa. Permetterete che venga detta? L'altro ieri mattina noterete sulla la bacheca là fuori una visione. Ho avuto una visione. Erano circa le 5, come mia moglie là in fondo sa, o le 6. Mi ero svegliato. Ci eravamo alzati per preparare i bambini ad andare a scuola. Ho solo queste di quando in quando e voi tutti sapete, tutti voi qui, che non falliscono mai, esse sono assolutamente perfette, vedete, non falliscono mai. E pensavo di essere la persona più felice che avessi mai visto. Mi trovavo al sole, S-O-L-E, e stavo predicando il Vangelo ad una grande, enorme congregazione. Volevo solo vedere se veniva registrato. Una grande, enorme congregazione ed erano seduti in una foresta e raggi di sole splendevano su di loro proprio qua e là. La portavo la parola e io sono, come al solito, sempre troppo lungo, troppo in ritardo, predico troppo a lungo e ho predicato così a lungo al punto che la congregazione diventò affamata di cibo naturale e loro, alcuni di loro, si stancarono, quindi si alzarono proprio, uscirono per prendere del cibo, iniziarono ad uscire. Io dissi: non fatelo, non fatelo. Avevo due punti culminanti che volevo raggiungere nel mio sermone. Ed il Signore me l'aveva dato e qualsiasi predicatore sa, quando sapete davvero che è Dio che ve l'ha dato, voi proprio ardete di dirlo alle persone. E stavo proprio predicando Charlie tanto forte quanto potevo predicare, disponendolo proprio, sapete, dicendo: tutte queste grandi cose, questo è quello che Dio sta facendo, guardate questo, egli discerne i pensieri del cuore, che cos'è la parola? E proseguivo così e vorrei vorrei poter ricordare quello che dicevo e quello che era il mio testo. Non riesco a ricordarlo, vedete, ma stavo proprio continuando a predicare e mi osservavo mentre lo facevo. E poi quando mi trovavo là osservando e osservando me stesso predicarlo e stavo proprio predicando a più non posso e dopo un po' mi alzai, sapete, e pensai, gloria a Dio, dissi, guarda queste cose meravigliose e questo, quello. Direttamente notai che le persone iniziarono ad agire come se avessero fame fisicamente e quindi avevano avuto abbastanza spirituale, così iniziarono ad andarsene via ed alcuni di loro iniziarono ad andarsene via. Pensai, che cosa c'è che non va? E guardai ed ecco arrivare delle giovani coppie al seguito, al mio fianco. Pensai, dissi, solo un minuto, amico, solo un minuto. Verrete di nuovo ancora quando scenderanno le ombre della sera. Vedete? Dissi, verrete di ritorno ancora. Ma lasciate che vi dia questo primo punto culminante. Da dove vengono tutte queste cose che vi ho mostrato? Da dove vengono? Dissi, eccole, sono nella parola di Dio, sono il così, dice il Signore, la sua promessa. Perché, dissi, tutti voi mi siete testimoni, testimoniate questo, che la mia commissione è rimani con la parola. Dissi, cos'è che avete? Non potete comprendere la parola? Dovete comprenderla. E alcuni di loro dissero, ragazzi, mi piacerebbe avere dei biscotti e così via. Ebbene, semplicemente pensai, ebbene, gloria a Dio, se vogliono biscotti, che vadano a prenderli. Così io mi girai, pensai, oh, ma sai cosa? L'oscurità scenderà tra un po' velocemente. Dissi, allora stasera, quando la congregazione si radunerà di nuovo, esporrò allora il punto culminante e dirò loro che le cose che mi hanno visto fare si trovano nella parola di Dio, non in qualche libro mitico o qualche organizzazione. Si trova nella parola, vedete? Ogni parte di ciò nella parola, perché sono stato incaricato di quello. Pensai, sai, loro tutti torneranno stasera, quindi ecco cosa farò. Darò un contesto, darò come un contesto, sapete il modo in cui faccio su quest'epoca della Chiesa e altro, dico quello che ho detto prima, gli darò uno sfondo sulla parola e poi questo grande e meraviglioso punto culminante. Dissi, che tempo sarà, lode sia Dio, e vidi me stesso diventare molto piccolo e sentii quel lode sia Dio, mi vidi svanire così. Sì, ed ero qui che mi trovavo. Ora ecco nell'interpretazione, vedete? La prima cosa che ho fatto, le cose che sono state fatte, sono state mistiche per le persone, la maggior parte di esse. Non intendo il pieno Vangelo e i santi di Dio, ma intendo nella maggioranza delle persone. E non volete mai guardare al mondo, cosmo, come il messaggio di Dio. Quando andate, dite, come disse Bozzeo, sempre disse, ho avuto un sogno anni fa che il Dio mi avrebbe mandato a Chicago e avrei scosso Chicago per la gloria di Dio. Dissi, Joseph, egli l'ha già fatto. Ebbene, disse lui, non sono stati scossi sin da Moody. Dissi, quello? Io sto parlando della Chiesa? Quella là fuori è carne da cannone, quella è solo la polvere della terra, quel mucchio che riempie le strade, Izebelle truccate e tutto, dissi, quello è là fuori, quelle vecchie grandi logge e altro si sgretoleranno e cadranno là nelle strade. Dissi, egli sta parlando della Chiesa, la Chiesa che ha visto la rivelazione di Gesù Cristo resa manifesta e la riconoscono. Potrebbero non essercene che 15 a Chicago, potrebbero non essercene che 10 in questa generazione dall'intera città di Chicago che sorgeranno. Ci avete mai pensato? Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dove 8 anime furono salvate. Quanti uscirono da Sodoma? Vedete cosa intendo? Dubito siano una manciata, vedete? Ma la Chiesa stessa ha ricevuto la scossa. L'hanno riconosciuta. Sapevano distinguere la parola. Hanno visto la parola quando essa stava per materializzarsi e l'hanno afferrata. Ora, guardate quello per un minuto.
Ora, questo primo messaggio, quando lo vedevano, tutti si riunivano per esso, dicevano, oh, gloria a Dio, oh, se potessi vedere questo, quello e l'altro, e si allontanano subito nello stesso modo in cui sono entrati, vedete? Ed ora essi pensano, ebbene non so, dove vi unireste? Se non verrò a questo, sarà in questo modo, e sarò cacciato fuori qui, e non avrò niente qui. I fratelli si siedono e dicono, ebbene, cosa farò? Se io, vedete là? Non si fermeranno abbastanza da riconoscere che essa è la parola che Dio ha promesso, resa manifesta, vedete? E si allontanarono. Ma non preoccupatevi, le ombre sono vicinissime, vedete? Quando tornerò sul campo, ricordate l'altra sera del messaggio che egli mi ha dato là in passato, quando stavo mettendo la pietra angolare? Proprio esattamente, disse, compi l'opera, disse, quando uscirai da questa visione? Leggi 2 Timoteo 4. Sapete, si trova proprio là, nella pietra angolare, 33 anni fa. Disse, compi l'opera di evangelista, dai piena prova del tuo ministero, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma secondo le loro voglie si accumuleranno insegnanti avendo prurito d'udire. Si volgeranno dalle favole, dalla verità alle favole, se quello non è avvenuto proprio parola per parola. Ma ricordate allora l'altra sera quando non ne ho mai letto il resto. I 30 anni e qualcosa in cui ho predicato in questo tabernacolo non sono mai andato oltre a quello e non so perché. Mi chiedevo spesso finché un giorno ho visto dove Gesù prese il rotolo ed iniziò a leggere e lesse metà della profezia e si fermò e parlò là a Capernaum. E gli disse, e oggi questa profezia si è adempiuta. Perché non lesse il resto di ciò? Appartiene alla sua seconda venuta, vedete? E là avevo letto quello, non sapendo. Ho preso quello ed eccolo là, proprio davanti a me, a Sutter Pines, Carolina del Sud. Quel mattino, stando là fuori, parlando a Joseph Bozzè, appoggiato al lato della macchina, lo compresi. Paolo, disse io, tutti mi sono voltati contro. Non c'è nessuno con me. Dema mi ha lasciato amando questo mondo presente ed io ora guardate, ed il ramaio mi ha recato molto danno. Guardate quello che Dema deve aver pensato. Ebbene, ho visto Paolo predicare il Vangelo e guarire i malati, ed eccolo qui, sofferente, lui stesso, portando insieme a lui un dottore, Luca. Sempre, quando parte, si porta un dottore, un uomo che predica il divino. Ebbene, io ho visto colpire di cecità un uomo. Disse, il Signore ti rimproveri e sarai cieco per un tempo. E ha lasciato che un ramaio lo buttasse fuori dalla riunione. Immagino abbia perso il suo potere di colpire, di cecità gli uomini. Ahimè, ha perso il suo potere della guarigione divina. Dio si è rivoltato contro di lui. Non penso che Dema andò nel mondo, perché Dema era un... conoscete la storia? Era di una grande famiglia ricca e voleva andare con il resto della folla. Ma Paolo, il povero piccolo Paolo, che cos'era? Dio lascia sempre che un ministero diventi così e poi lo incorona. Egli lasciò che Gesù arrivasse ad un punto, guardatela, quando poteva risorgere i morti, quando poteva fare tutto quello che voleva fare, e lasciare che un soldato romano gli strappasse la barba dal volto e gli sputasse tu in faccia. Colpirlo su, mettere uno straccio attorno al suo volto e dire, ora sai, mi dicono che sei un profeta. Tutti loro stavano attorno con delle canne e lo colpivano sulla testa. Disse, ora dici chi ti ha colpito. Egli sapeva chi lo aveva colpito. Certo, lo sapeva, vedete? Ma il suo ministero stava per essere coronato. Arriva sempre al punto in cui sembra sia davvero, davvero debole. Proprio quasi finito poi. Dio lo incorona. Oh, Signore, lascialo accadere. Lascialo accadere, Signore. Chiniamo i capi. Io l'amo. Io l'amo perché per primo. Ora adoriamo Lui. Abbiamo avuto un duro insegnamento. E acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario.
Ora alziamo le mani a Lui. Io. Ora siate nello spirito, vedete? Io l'amo. L'amo. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora alziamoci in piedi. Nel nostro piccolo cantico di congedo canteremo la prima strofa, ci stringeremo le mani. La seconda strofa la canteremo a Dio. Bene, e poi saremo congedati. Ora cantiamo. Prendite quel nome di Gesù, figlio il triste di dolore. Ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Nome prezioso, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Nome prezioso, oh quanto dolce, speme in terra e cielo. Ora, ricordate questo, ora chiederò ad un caro fratello qui che ho ricevuto nella stanza pochi minuti fa, un prezioso caro fratello, un missionario delle assemblee nel deserto quassù. Ho dimenticato qual è il suo nome. Gli chiederò di congedarci in preghiera appena canteremo questa strofa seguente. Prendite quel nome di Gesù come scudo da ogni pericolo, e quando le tentazioni ti accercheranno, sussurra solo quel santo nome in preghiera. Osservate il diavolo andare via allora, vedete? Ora ricordate, prendite quel nome di Gesù come scudo da ogni pericolo, e quando le tentazioni ti accercheranno, fermati proprio e sussurra quel santo nome in preghiera. Osservate cosa avviene. Bene, tutti insieme ora. Prendite quel nome di Gesù come scudo da ogni pericolo. Quando le tentazioni ti che cosa fate ora? Solo sussurra quel santo nome in preghiera. Nome prezioso, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso. Vedere quella ragazzina, oh quanto dolce, vieni qui tesoro, spemente. Mentre vi trovate qui, l'ultima volta che sono stato qui al tabernacolo, questa madre continua a sorridere e indicare la bambina. Questa bambina aveva i tutori, eccola correre qui intorno giocando dolcemente oggi. Non è bello quello? Lode al Signore. Ora osservate qui, cara, salta giù e mostra a loro là come riesci a correre intorno, vedete? Oh, nome prezioso. Ricordate, comunione stasera, ora. Quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Nome prezioso, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in. Ora chiniamo i capi e ricordate i servizi di stasera. Ora ed è la sera della comunione e voi tutti lo ricordate, voi che siete cristiani, vi invitiamo a venire e prendere la comunione con noi. Ci aspettiamo un gran tempo. Il nostro prezioso pastore qui, il fratello Neville, e quanti amano il fratello Neville? Dite Amen.
Ascoltate, fratelli, ascoltatemi come vostro, come uno dei pastori qui del tabernacolo. State uniti con il fratello Neville. Rimanete con lui, vedete? Egli è un servitore di Cristo. Rimanete con lui. La Bibbia ha detto, riuniamoci insieme, e ancor più che vediamo avvicinarsi questo giorno malvagio. Venite ai servizi, venite, entrate proprio e rimanete a fianco del nostro pastore, vedete? Rimanete proprio con...